benvenuti a Radio Blast. Vi vogliamo bene.
Si distrugge, l'uomo insiste a cercare di cambiare, a credere in ciò che lui vede, non alla fede. La scienza aumenta ogni giorno il tuo intelletto, vola nel cielo, si avvicina alle stelle, cerca la vita nel futuro. E non la trova. E mentre l'odio e la vendetta cresce in lui, non riesce a reprimerla. La sua giustizia rivolta nei principi, ricchezza è una bella apparenza. Vuole mostrare la sua importanza, vuole solo il potere. Giorno che ti trova nell'angoscia, grida col cuore la preghiera di una vita. Dio aiutami dove tu sei. Ti rendi conto solo allora che l'aiuto viene dal cielo e non la terra che brucia. Dove tu sei? Chi crede nella tua parola, niente ti muoverà. Dove me ne andrò se non a te? Dove me ne andrò, Signore? Dove me ne andrò, Signore, se non a te? Tu hai aperto il mare, ho camminato, tu asciutto, mi invii la manna dal cielo, di colui che fa piovere nel deserto, per placare la mia sete. L'umanità non comprende il tuo potere, il muto parla, il cieco può vedere, il paralittico ti rialza. Adorandoti, sto parlando del Dio del cielo, il creatore della terra e l'universo, nel tuo nome c'è autorità. Tutto può colui che in te confida, chi crede nella tua parola, niente ti muove. Per placare
rami a te. Dove me andrò?
Ciao fratelli cari, buongiorno, buongiorno a tutti, Dio vi benedica, un abbraccio grande e forte. Ciao Deborah.
Ciao fratelli,
oggi
un
abbiamo,
abbraccio.
Oggi abbiamo Deborah che fa la preghiera insieme a tutti noi, perché gli altri sono fuori, sono partiti ieri mattina alle 9 del mattino, sono andati fuori ad evangelizzare per 2 giorni. Quindi questo fine settimana non li sentirete. Però preghiamo per loro.
Amen.
Hanno mandato un messaggio stamattina che ancora non sono riuscita ad ascoltare perché è un po' lungo. Dicono che tutto va bene e il resto lo sentiremo dopo la diretta.
Ma puoi spiegare dove sono andati?
Sono stati invitati in una chiesa dove fanno il teatrino, pregano per i malati ed evangelizzano ogni cuore aperto.
Quindi dopo la messa fanno il teatrino del Vangelo, lo stesso che mi ha fatto nel carcere.
Sì.
Ecco, e alla fine pregano con tutti per ricevere Gesù. C'è sempre qualcuno che non è salvato, anche nelle chiese. E poi chiederanno se sono ammalati, che hanno bisogno di preghiera, se il prete glielo permette.
Mm-hmm.
Gloria a Dio.
Amen. Infatti credo che il teatrino lo fanno durante la messa, da quello che so io. Però vedremo, vedremo, ci racconteranno.
Preghiamo per loro. Pregate per loro, fratelli.
Amen.
Gloria a Dio. C'è... Paul che fa la parte di Gesù, però la fa molto bene.
Mm-hmm. Yeah.
Era molto timido, non la voleva fare. Poi invece è arrivata l'unzione di Gesù. Dovete vedere la gente proprio.
Amen.
Gloria, gloria a Dio. Paul, 20 anni, grazie Gesù. Alleluia. Angela.
Sì, facciamo la preghiera.
Mm-hmm. Yes. I really like this in Ephesians 6. It's one of my favorite and it reminds me who we are.
Dice Debbie che mi piace tanto quella scrittura di Efesini 6 che mi ricorda chi siamo.
We are soldiers.
Siamo soldati.
Okay, we start from 10.
Verso 10.
Finally, my brethren, be strong in the Lord and in the power of his might.
Del resto, fratelli, fortificatevi nel Signore e nella forza della sua potenza.
Meaning... We have probably all found out that we are pretty weak, both in the flesh and the mind.
Mm-hmm. Credo che ognuno di noi ha scoperto che siamo abbastanza deboli nella carne e anche nella mente.
But it says there here that we have a strength in the Lord.
Però qui scrive che abbiamo una forza nella potenza di Dio.
And that's how we need to be strong.
E in questo dobbiamo essere forti.
Find it in the Lord.
Trovare la nostra fortezza, potenza nel Signore.
Verse 11, put on the whole armor of God that ye may be able to stand against the wiles of the devil.
Rivestitevi della completa armatura di Dio affinché possiate star saldi contro le insidie del diavolo.
Meaning, we actually, God has provided for us a whole armor.
Il Signore ha provveduto per noi una completa armatura.
See, it's not easy to be a soldier if you don't have an armor.
Non è facile essere soldato se non hai una armatura.
But... We have to decide if we want to put it on.
Ma noi dobbiamo decidere se vogliamo metterla,
so
indossarla.
We can either stand all naked or we can be all dressed in armor.
Possiamo stare lì nudi senza armatura o invece metterla.
But also says put on the whole armor, meaning we can put on just partly.
Però dice anche rivestitevi della completa armatura. In altre parole, qualcuno potrebbe indossare solo una parte dell'armatura, non tutta.
But it wouldn't be profitable.
Ma questo non gli sarebbe di aiuto.
For we wrestle not against flesh and blood, but against principalities, against powers, against the rulers of the darkness of this world, against spiritual wickedness in high places.
Il nostro combattimento, infatti, non è contro carne e sangue, ma contro i principati, contro le potenze, contro i dominatori di questo mondo di tenebre, contro le fortezze spirituali della malvagità che sono nei luoghi celesti. Efesini 6:12.
So it's not our brethren, it's not our husband or our wife that we need to fight against.
Cioè non sono i nostri fratelli, la moglie, il marito contro il quale dobbiamo combattere.
Those you need to help, you need to love.
Loro dobbiamo amare e aiutare.
But there is a spiritual fight.
Ma è un combattimento spirituale.
And we better open our eyes.
Ed è bene se apriamo gli occhi.
And start fighting that one.
E iniziamo a combattere quel nemico.
13. Wherefore take unto you the whole armor of God. Again, the whole armor of God, that you may be able to withstand in the evil day, and having done all, to stand.
Perciò prendete la completa armatura di Dio. Di nuovo ripete la completa armatura, affinché possiate resistere nel giorno malvagio e restare in piedi dopo aver compiuto tutto il vostro dovere.
So we need to stand, we don't need to run away.
Quindi dobbiamo stare in piedi, non correre via.
Or falling is not our duty to fall.
Non cadere, non è il nostro compito di cadere.
But to stand, stand therefore.
Ma di restare in piedi.
Stand therefore, having your loins girded about with the truth, and having on the breastplate of righteousness.
State dunque saldi, prendete la verità per cintura dei vostri fianchi, rivestitevi della corazza della giustizia.
And your feet shod with the preparation of the gospel of peace.
Mettete come calzatura ai vostri piedi lo zelo dato dal Vangelo della pace.
Witnessing.
Evangelizzare.
Witnessing, witnessing, witnessing. Praise the Lord.
Hallelujah.
Above all, taking the shield of faith, wherewith you shall be able to quench all the fiery darts of the wicked.
Prendete oltre a tutto ciò lo scudo della fede, con il quale potete spegnere tutti i dardi infuocati del maligno.
And 17, and take the helmet of salvation and the sword of the Spirit, which is the word of God.
Prendete anche l'elmo della salvezza e la spada dello Spirito, che è la parola di Dio.
Okay, we stop here, but
fino al verso 17.
It's so beautiful.
Come stop here?
È meraviglioso.
So come stop, for now. Stop here. Dice, beh, per adesso
Let's
mi fermo
here.
Qui. Come ti fermi qua?
Right. Giuseppe vola di più, di più.
No, but see here, it says that we need to have the word and the sword of the Spirit, which is the word of God.
Qui dice che dobbiamo avere la spada dello Spirito, che è la parola di Dio.
And I believe that that's why you turned on the radio today.
E credo che per questo motivo oggi avete acceso la radio.
Because you want the word of the God, you want to know the truth.
Perché volete la parola di Dio, volete la verità.
And so that you can use it. This sword, you can be able to use it.
In modo che possiate usare questa spada dello Spirito.
So, let's open up for the word.
Fratelli, apriamoci alla parola.
And then let's go and use it.
E usiamola.
Thank you, Lord. Let's pray.
Preghiamo.
Gloria a Dio.
Thank you, Lord. Thank you, Lord. We love you, Lord. Thank you, Jesus. Lord Jesus, we thank you that you have provided everything for us.
Ti ringraziamo, Signore, che hai provveduto tutto per noi.
You are not half-hearted in anything. You went all the way and you have given everything.
Tu non sei a mezzo cuore in niente. Tu sei andato fino al fondo e hai dato tutto.
And Lord, help us to imitate you.
E Signore, aiutaci ad imitare te.
And give everything.
E dare tutto noi stessi.
Forsaking all.
Abbandonare tutto.
Thank you, Lord, that we may be real soldiers.
Che possiamo essere veri soldati.
That we stand. That we fight.
Che possiamo stare in piedi e combattere.
Thank you, Lord. That's who we are, and that's who we want to be.
È quello che vogliamo essere, veri soldati.
Thank you, Lord. Help us in this, and bless the word now.
Aiutaci in questo, Signore, e benedici questa parola.
That our hearts will be open for your truth.
Che i nostri cuori siano aperti alla tua verità.
In Jesus' name.
Nel nome di Gesù.
Amen.
Amen.
Alleluia. Grazie, Deborah. Grazie, sei una moglie aiutante.
Not so much, but...
Come not so much?
Dice lei non tanto.
In the little I can, I want to be.
No.
Però nel poco che posso, voglio.
No, tu sei una benedizione.
Amen. You too.
Dietro ogni piccolo uomo di Dio, c'è sempre una grande donna. Va bene? A meno che non come Paolo, che lui è super spirituale, la donna non gli servivano, neanche la moglie, cioè niente. Ognuno c'è la sua chiamata.
Sì.
Cioè, se tu leggi 1 Corinzi 7, Paolo è durissimo con le donne. Caro mio.
Perché?
Le donne quando si avvicinavano a lui cominciavano a tremare. E le facevo rigare diritto, proprio, meglio che non vi sposate.
Non ho mai pensato che è duro quello. Infatti voglio parlare di questo.
Sì?
Posso?
Ma ti metti a litigare con me?
Magari, chi lo sa. Non lo so, ma spero
Angela,
di no.
Angela, nelle condizioni che sei, che sei anche disposta a discutere, vuol dire che non stai andando troppo male, no?
Quale condizione?
E beh, tu mi hai detto che tutta la notte non hai dormito.
No, non ho dormito niente stanotte, proprio niente.
Hai detto, Angela, fratelli, cioè da noi a volte iniziamo il programma per fede, no? Quello che viene, viene. Cioè a volte siamo, il diavolo attacca, a volte siamo disastrati, no? E ve lo dico davanti al Signore, a volte proprio non riesco a cominciare il programma perché il diavolo ha fatto questo, un attacco così, un attacco cos'ha. Meno male che c'è una buona moglie e una buona comunità.
Amen. Sì.
Cioè Mosè gli alzavano le braccia a destra e a sinistra. A me mi puntellano coi pali, guarda. Rendono impossibile che io cada, però cado lo stesso. La forza fisica a volte non c'è.
Mm-hmm.
E non c'è che non c'è.
Sì, perché abbiamo anche gli attacchi del nemico.
È l'ora di fare come Giona, buttati a mare e tutto andrà bene.
E il Signore ci sostiene.
Allora, e cos'è che c'è male alla gola?
No, durante la notte ho avuto un attacco di allergia così forte che tutta la notte non potevo respirare. Sì, anche male alla gola, anche quello. Però più di tutto è il naso che it's stuffed.
Sì, non funziona.
Funziona, che
ma,
Dio l'aiuti.
Ma te l'ho detto, ma perché anche di notte viene a bussare alla porta e almeno Deborah
così,
viene.
Così non dormite neanche
vero,
voi.
Vero Deborah, diglielo.
Sì, anytime.
So you don't sleep either.
Oh, don't worry.
No,
I was praying, it's okay.
Qualcuno si alza. Yes. Solito Deborah che si alza. Quando i bambini frignavano, piangevano, questo, quell'altro... era Deborah che si alzava, devo dirlo, cioè voi mi mandate troppi complimenti, fratelli. Qui è Deborah che io prendo gli applausi e Deborah fa il lavoro.
Ognuno fa il suo lavoro, diciamo.
You deserve the compliments you get because of the word and because you give all to Jesus.
Dice Deborah, i complimenti che tu ricevi li meriti per via della parola che predichi.
And as long as I have known you, you have always been going for the Lord and just pressing forward.
E da quando ti conosco io eri sempre così con la parola, appassionato che spingi di andare sempre avanti, non importa come ti senti o come il diavolo attacca, avanti
always
con la parola.
Always being ready to give.
Sei sempre pronto a dare la parola.
So,
quello è vero.
Anche I take off my hat too.
Dice, mi tolgo il cappello.
Sì, mi tolgo il cappello. Però, in quello che hai detto, già c'è la chiave. È la parola. Non è il signor Giuseppe buona nulla.
Yes, but we need to be ready for it. We need to.
Sì, però dobbiamo essere pronti sempre a darla, a predicare la parola.
E tante volte, quant'è che abbiamo la radio? 11 anni, quant'è Angela? 12?
No, 11.
11 anni. E vi assicuro che a volte le cose non funzionavano. O era un problema mio fisico personale, ultimamente infatti le mie forze sono molto, molto più basse di come erano. Meno male che sono qui seduto, che il cervello funziona un pochino ancora. E quando arriverete voi a 77 anni, cioè non è che tutti hanno il dono come Mosè, che a 120 anni era come un giovane, Caleb, 120 anni anche lui mi pare, no, quanto aveva? 80, 90, cosa sa. E dice sono forte come nella gioventù, e questo dono io non ce l'ho. E proprio stamattina pregavo per forze, per delle forze. E confido che Dio me le darà finché gli serve questo asinello.
Amen. Ephesians 6:10. Finally, my brethren, be strong in the Lord and in the power of his might.
Efesini 6:10. Fortificatevi nel Signore e nella forza della sua potenza.
So that's your strength. There it is.
Ma voglio dire questo per i fratelli che sono anzianotti come me. Ce ne sono diversi. Capito? Ero... giovane che svolazzava in giro di qua e di là, eccomi qui, e mi piaceva molto fare braccio di ferro, cioè capito, è un orgoglio giovanile, e adesso è un po' di tempo che adesso lasciamo perdere, guarda, e qui ho dei figli che con un ditino mi mettono giù adesso, disrispettosi come si permettono.
Non è vero, sono molto rispettosi infatti.
No, questa è una battuta. Sì, è molto tempo che io facevo braccio di ferro anche con le pecore che evangelizzavo per spaccare il ghiaccio, capito? Per cercare di giocherellare, far vedere che non ero un predicatore al di sopra, mm-hmm. ma che ero uno come loro. che vinceva a braccio di ferro perdeva quello che capitava, ci si faceva quattro risate e via, le persone pregavano a ricevere Gesù, gloria a Dio. Bene, senti, beh, sì. Lasciamo perdere, io direi di andare al dunque. Qual è il dunque oggi?
Voglio condividere qualcosa prima di iniziare la diretta. Alcune cose che ho notato circolano su internet, alcune nuove bugie che... Sapete che il diavolo sempre attacca, fratello Giuseppe attacca il leader, il pastore, perché se ferma il pastore ferma tutta la chiesa. E ho notato che c'è questa bugia adesso che circola, che suppostamente fratello Giuseppe abbia separato me, Angela, dal mio fidanzato. Ma quale fidanzato? Da quale fidanzato mi ha separato, scusate? E da dove avete preso queste informazioni? Perché... io so cosa è successo perché sono stata coinvolta personalmente, sono stata testimone oculare per sentito dire, quindi se non avete chiesto a me o al fidanzato non potete sapere queste cose e sicuramente non avete chiesto a lui perché avrebbe detto la verità. Quindi...
ma su internet non hai bisogno di sapere le cose,
sono
è
inventi?
Sufficiente una immaginazione selvaggia.
Comunque voglio testimoniare una cosa, che fratello Giuseppe non mi ha mai detto da quando lo conosco di non sposarmi. Mai, nemmeno una volta. Non mi ha mai detto di non parlare con qualcuno, con quell'uomo, con quell'altro uomo.
Ha detto anche il contrario. Chiunque qui vuole, infatti abbiamo avuto un sacco di fratelli e sorelle che avevano già fatto la missione, che si sono sposati, mi ricordo quando eravamo in Polonia, in 6 si sono sposati, 3 coppie. Per il tempo che sono rimaste con noi, si sono sposati, eccetera. Poi uno è andato in Polonia a studiare da pastore, perché era polacco, e via, ognuno ha preso la sua strada. Un'altra ragazza che si chiamava, lasciamo perdere, comunque è andata in America.
No, ma io non ho visto
mai... 3 coppie, solamente in Polonia sono sposati.
Io quando parlo con un uomo, con un ragazzo, non ho visto mai fratello Giuseppe preoccupato. Sono affari miei, non mi dice mai di non parlare con quello o con quell'altro. Ma neanche vede lui con chi parlo io perché non è sempre presente.
Quindi... io sono sposato, come potrei dire a nessuno di non sposarsi? Ma grazie di Bacucco devo essere. Devo confidare in Dio.
La storia è andata così con quel fidanzato. Allora, perché ci siamo separati? Prima di tutto perché io non ho avuto mai completa fiducia in lui. Non avevo mai quella sicurezza che sarebbe un buon marito, che si prenderà cura della famiglia, perché ogni volta che c'era qualche crisi di fede, lui andava via da solo da pregare, mentre una moglie vuole pregare insieme al marito e trovare la soluzione insieme. Ma lui si faceva i bagagli, andava su una montagna perché deve pregare. E capisco che a volte è bisogno pregare da solo.
Eravamo solo fidanzati, però.
Eravamo solo fidanzati, ma... pensando al matrimonio con lui, vedevo questo problema, che io sto a casa con i figli e lui va sulla montagna da solo perché deve pregare. Era una paura mia che avevo nel cuore. E lo so che a volte bisogno di pregare da soli, ma c'è anche il momento di affrontare il problema insieme,
certo,
con la famiglia.
Certo.
Quindi io non mi fidavo di lui. E poi, infine, il ragazzo è andato via. E così si è fermato tutto, perché lui è andato via. Non è perché fratello Giuseppe ha fatto niente. Ma più di quello, più di tutte queste cose che sono successe, il Signore a me mi ha detto direttamente e personalmente che non vivrò con lui. Perché mi ricordo che ero in Italia in un viaggio di evangelizzazione di 2 mesi, ero io con lui, con il ragazzo, e Giuseppe non era in giro, lui era in Romania con la sua famiglia. Da 2 mesi io ero da sola con il mio ragazzo in Italia, quindi Giuseppe non c'entra proprio niente. Ed eravamo in Gargano, a San Giovanni Rotondo, mi ricordo, eravamo in Piazza Europa e ci siamo seduti su una panca, che c'è il parco lì, per riposarci durante l'evangelizzazione. Era un giorno bellissimo e io mi sono alzato dalla panca, ho camminato 5 metri per guardare il cielo perché era un cielo bellissimo. E pensavo a Gesù e ringraziavo Gesù che è bello, che Gesù è meraviglioso, e neanche pensavo al ragazzo che era lì con me. Però ho sentito questa voce nella mia mente, così chiara e limpida e lucida, una voce che mi ha detto forte: dovrai vivere la tua vita senza di lui. E sono rimasta come colpita, ma dove viene questa voce? Era una voce che veniva da fuori, ma era nella mia mente, in un momento quando io non pensavo, non pregavo sul ragazzo, solo lo davo a Dio perché era meraviglioso, e ho sentito la sua voce che mi ha detto: devi vivere la tua vita senza di lui. E ho capito che è Dio che mi parla In quel momento stesso ho detto, va bene, come vuoi tu, Gesù, anche se non mi è piaciuto affatto quel messaggio, non volevo accettarlo, ma la prima cosa che ho fatto, senza pensare, ho detto, come vuoi tu, Gesù, va bene, accetto.
Bellissimo.
Quindi lo so che Dio mi ha parlato. Quindi non c'entra niente con fratello Giuseppe, non mi ha separato lui da nessuno.
E perché dovrei? La tua vita personale è tua. Gesù può entrare, sì o no?
E non solo, ma la mia fede di non sposarmi viene da un mio desiderio di essere single. Non viene da nessuno. Non è, neanche Dio non mi ha mai fatto questo... Non mi ha mai obbligato ad essere single. Non mi ha detto mai, tu non sposarti mai perché io ti voglio single. Dio non mi ha detto queste parole. Ma è il mio desiderio che viene da me. Quindi non sono obbligata a sopportare tante battaglie. No, mi sento bene così. È il mio desiderio proprio. E ho trovato anche la conferma scritturale in 1 Corinzi 7. C'è mezzo capitolo che parla delle donne sposate, le donne single, dove dice che se una donna si sposa fa bene, ma se non si sposa fa meglio. Infatti la donna sposata deve prendersi cura delle cose terrene. La donna single invece può prendersi cura delle cose del Signore senza distrazioni, dice Paolo, senza distrazioni. E quindi dice, ciascuno continua a vivere nella condizione assegnatagli dal Signore nella quale si trovava quando Dio lo chiamò. Dice Paolo, così ordino in tutte le chiese. Non è solo un suggerimento.
È un ordine.
È un ordine. E io mi trovo bene in questo. È il verso 17 di 1 Corinzi 7. Quindi mi trovo bene, però voglio aggiungere che non perché sono immune all'innamorarsi, al romanticismo, mi
non
piace.
Non sei immune.
Non sono immune, no. E infatti la mia opinione è che la cosa più bella di tutta la creazione di Dio sono i piccoli bebè. Credo che sono irresistibili, sono adorabili.
Sono d'accordo.
Quando vedo un piccolo bebè per me è come super glue.
Sono d'accordo.
È la cosa più bella di tutta la creazione.
Amen.
E anche la seconda cosa di tutta la creazione, in bellezza secondo me, è innamorarsi. La relazione pura tra un uomo e una donna, quell'amore puro, è meraviglioso.
Perché è una scuola per la nostra relazione con Gesù come sposa di Cristo.
Certo. Quindi quando vedi solo il bene nel tuo amato perché sei innamorata con la testa tra le nuvole, è bellissimo. Quindi credo in queste cose, credo nel matrimonio e mi sono innamorata diverse volte nella mia vita. Potrebbe succedere di nuovo, non dico che mai succederà.
Amen.
Eppure non ho il desiderio di essere moglie. Non so come spiegarlo, ma è così.
No, Gesù ti ha dato il desiderio del cuore, si vede che nel tuo caso...
E questo non c'entra proprio niente con fratello Giuseppe, perché sapete che lui sempre insegna come avere un buon matrimonio.
Grazie.
Quindi... Io anche prima di conoscere Gesù, quando avevo tanti ragazzi nel mondo, ero atea, avevo fidanzati, non mi immaginavo me stessa come moglie di qualcuno. Non desideravo diventare moglie. E poi, anche dopo che ho conosciuto Gesù, il desiderio è rimasto, di rimanere così come sono. Mi sento più realizzata così.
Ti sei consacrata a Gesù.
Mi sento più realizzata così.
E anche d'ora, praticamente, avete fatto la stessa scelta.
E credo che la mia vita è meravigliosa, non mi manca niente, perché una goccia dell'amore di Cristo è così soddisfacente, perché ho trovato l'amore più grande, non come pensavo in un uomo, ma ho trovato l'amore più grande sulla croce.
Gloria a Dio.
Quelle braccia aperte,
Gloria.
Spalancate come simbolo che Lui mi riceve.
Alleluia.
Lui mi ama, il suo cuore è esposto per mostrare il suo amore.
Amen.
Fratelli, amate Gesù perché se date tutto voi stessi vedrete che non soffrirete più, non mendicherete più l'amore di una persona. Gesù ti riempie il cuore, non soffri più. Per eliminare qualsiasi futura bugia che potrebbe apparire su internet, voglio dire che non ho avuto rapporti sessuali da tantissimi anni e va bene così perché non soffro neanche per questo. Non perché sono immune, come dicevo prima, no? Certo che ci sono tentazioni, pensieri, ma il mio modo per vincere le tentazioni sessuali è di non permettergli di entrare nella mente.
Amen.
Cioè non pensare. Perché i pensieri arrivano e se li blocchi proprio all'inizio,
Amen.
Prima di entrare, è facile.
Gloria.
Subito cambiare pensiero, funziona.
Grande insegnamento. Grande
per me funziona
insegnamento.
Da anni funziona.
Per i fratelli che non hanno fatto voto di castità, però vogliono conservarsi vergini per il matrimonio, è un regalo per lo sposo o la sposa, invece di presentarsi come una baldracca, un baldracco, super consumati, o come si usa oggi. Non è quello il piano di Dio. Isacco si è sposato a 40 anni. Gloria a Dio.
Amen. Quindi il Signore ti dà anche la forza per vincere quelle tentazioni che il diavolo butta contro tutti. Ma se tu cammini in Cristo, con Cristo, ami Gesù, vedi che Lui ti darà quella forza di vincere. Così come io penso che ci sono fratelli adesso che state ascoltando, che per esempio non avete mai avuto problemi con, non so, con la droga. E se il pensiero della droga vi viene alla mente, ma non vi fa né freddo né caldo, non pensate a queste cose perché non vi interessa, subito dimenticate il pensiero la droga, perché non è una tentazione per voi. E riuscite ad eliminare quella tentazione, quel pensiero in un secondo. Lo stesso vi addestrate a fare anche con il sesso. Non pensate, non meditate, non rimanete lì a sviluppare il pensiero e vedrete che funziona. Riuscite a resistere.
Bellissimo, Dio ti benedica, Angela, e sono sicurissimo che il Signore ti ha ispirato in questo, a condividere questo messaggio, che io neanche lo sapevo, ma mi hai accennato.
No, non ti ho detto niente.
Mi hai accennato
di quello che dirò.
Ti vorrei parlare un po' di te.
I think it's quite something that how the Lord did it, that we, you and I, can teach about how to be happy in the marriage.
Lei dice, Debbie dice, che credo che è incredibile come il Signore ha organizzato tutto, che lei, Debbie, e tu, Giuseppe, riuscite ad insegnare come avere un matrimonio felice, perché siete sposati.
And she can teach people how to be happy without having a marriage.
Io invece riesco a condividere con i fratelli come può essere adempiuto, soddisfatto nella vita senza essere sposato.
And I believe that's how the Lord did it, so that we can reach many more.
E credo che questo è il modo che il Signore ha organizzato la nostra comunità per poter raggiungere più persone.
Io credo che la chiave tra me e te, Deborah, è stata che il Signore ci ha insegnato a mettere il nostro matrimonio al secondo posto.
Yes.
Cosa che tutti i matrimoni devono imparare, perché è una cosa assolutamente naturale di fare un dio del marito o della moglie, che tu sposi una moglie, un marito, perché è il migliore del mondo. Quindi il passo di lì a farlo diventare il tuo dio è molto breve, ed è una cosa che tutte le coppie devono imparare, va bene? E abbiamo dovuto imparare che il nostro matrimonio è al secondo posto. Cioè, quando siamo in presenza di altri fratelli e sorelle, non ci teniamo per mano, non ci sbaciucchiamo, niente, assolutamente. È come se tu non fossi mia moglie, una sorella. Quindi imparare, tu lo sai questo, Deborah, anche tu, Angelo,
sì,
lo
sì,
sai.
Sì.
Cioè, cerchiamo di non fare
ingelosire i single.
Capito? Eccoci qui, quanto ci amiamo nella carne. Assolutamente no. Deborah, quando siamo nella chiesa, nella comunità, sala di pranzo, dovunque, non siamo i due innamoratini, questo in privato. Davanti
no,
alla,
I have to respect you like the pastor.
Come?
I have to respect you like the pastor.
Devo rispettarti come pastore.
Of course.
Sì, e quindi io lo consiglio, in qualunque chiesa lo consiglio, le coppie, il pastore con la moglie, qualunque coppia, non devono comportarsi da coppia nella chiesa. Mm-hmm. Infatti Paolo dice sempre, 1 Corinzi 7, chi ha una moglie faccia come se non l'avesse. Capito? Quindi, cioè, così abbiamo dovuto imparare. Prima viene il Signore, poi la parola, poi la Chiesa, i fratelli, ultimo la nostra relazione. Funziona perfettamente.
Amen. Amen. Sì, anche io devo dire, ho avuto tante possibilità di sposarmi, ma se mai lo farò sarà perché Dio lo mostrerà a me, non ad altri, come mi ha mostrato tante cose nella mia vita.
Amen.
Quindi, in conclusione, voglio dire che ho la mia fede riguardo al matrimonio, questa è la mia fede e I'm standing on it.
Sì, ti metti ferma su questa decisione.
Fratello Giuseppe non potrebbe mai, mai obbligarmi di sposarmi o non sposarmi, perché voi lo sapete qui, Deborah, Giuseppe, sono abbastanza determinata nelle mie decisioni.
No, ma
sono abbastanza testarda, non potete forzarmi di fare niente.
Chi conosce Angela sa che è anche impossibile il solo provarlo.
Ecco.
Sì.
Ecco, è quello.
All right, I just wanted to say before that maybe it was easier for me because when I met you, you were already the pastor.
Dice Deborah che forse per lei è stata abbastanza facile perché quando ti ha incontrato tu eri già il pastore della
chiesa. And the first many years you were the pastor, so before we got married.
E i primi anni quando ti ha conosciuto prima di mettervi insieme nel matrimonio eri solo il suo pastore.
And so I just kept my place.
Quindi lei ha mantenuto il suo posto.
And another thing was that I didn't have desire to get married in my life, you know, before.
Poi lei dice che non aveva il desiderio di sposarsi.
Non aveva.
No.
But the Lord just made it like that.
Però il Signore ha organizzato in un modo che si è sposata.
So I think the Lord just taught me step by step.
Il Signore mi ha insegnato passo a passo.
And showed me how to do it.
Mi ricordo quando sei arrivata da danese, con tutta moderna. Sì, missionaria, nel senso che è stata missionaria in Tanzania, Filippine, cristiana, grazie a Dio.
I just knew I needed to do something for the Lord.
So che dovevo fare qualcosa per il Signore, ma non sapevo cosa.
But when I met you,
ma quando ho incontrato te,
I figured out that's what the Lord wanted from me.
Mi sono resa conto è questo che il Signore mi chiede.
And I'm happy.
E sono contenta.
E cosa devo dire io? Gloria a Dio.
Amen.
Amen.
Non so cosa dire.
Gloria a Dio, sì.
Cioè, io lo so, Dio lo sa che sono buona nulla. Comunque quello che hai detto che mi hai rispettato perché diciamo ero un uomo di Dio, spero di esserlo ancora, pastore, questa è una cosa che adesso voglio dire alle donne, voglio dire alle sorelle. I mariti hanno i loro problemi, io ho i miei, ogni marito ha i suoi, e non c'è il marito perfetto, non c'è, ce n'è uno in cielo, Gesù. Però io voglio dire alle donne, alle sorelle, cercate di imparare questo, di rispettare il marito, che cioè sono due cose diverse. La Bibbia dice, mogli ubbidite ai mariti e mariti amate le mogli, sono due cose diverse. Certo che c'è l'amore in entrambi e quando la moglie parla con lo Spirito di Dio, il marito deve obbedire allo Spirito di Dio, ma in un matrimonio cristiano il marito rappresenta Gesù, la moglie rappresenta la Chiesa e questa è una cosa che sfugge a volte, questa storia moderna che le donne sono uguali agli uomini, lo sono ma virgola, in Cristo però. Nel momento che nella casa le cose non sono in Cristo, che si litiga su questo, su quello, nonostante i cristiani, e allora attenzione, il marito è il capofamiglia. Mm-hmm. Capito? Come dice anche la legge. Va bene. Per questo che Paolo va a Corinto e dice le donne si mettono il velo. Non lo dice ai Galati. Ai Galati, che il problema era diverso, dice non c'è né maschio né femmina. Ai Corinzi questo non potevo dirlo. Corinto era un po' una piccola Sodoma, una città conciata male. E le donne si comportavano come le donne di oggi, per la massima parte. Capito? Però invece nella Bibbia il marito rappresenta Dio, rappresenta Cristo, la leadership. Quindi se tua moglie fai diventare marito donna, la tratti come se fosse una donna, cioè come andare a un pollaio, prendi il gallo e dici tu fa la gallina. E il gallo è buonanotte. Non c'è più gallo.
Sì.
Cioè tu facendo diventare il tuo marito come te donna, hai distrutto il marito. Gli hai tolto la dignità. Si avvicina al divorzio. I figli saranno orfani di padre o di madre. Uh-huh. Non lo fate. Non lo fate. Impariamo la sottomissione. L'uomo deve imparare ad amare la moglie come Cristo ha amato la Chiesa ed è morto per lei.
Amen.
E siamo un po' lontani da quello. Le mogli devono imparare a dare la dignità al marito, a dargli l'onore che gli spetta. Sì, però lui sbaglia, anche tu sbagli. Rimane che il marito è il marito, la moglie è la moglie. Va bene?
Yeah, you need to watch out for familiarity.
Dobbiamo stare attenti della familiarità.
Sì, quando si prende, in italiano si dice prendersi troppa confidenza, si dice. In inglese familiarità. In inglese non c'è prendersi confidenza, e quindi usano familiarità. Ecco, giusto Deborah?
Yeah, because that's so easy between husband and wife, to become familiar and to, you know, disrespect each other.
è molto facile tra le coppie, tra marito e moglie, di prendere confidenza e poi mancano di rispetto uno
but
verso
esatto.
l'altro.
Stop looking at the other one and just look at yourself. Are you respectful to your spouse?
Ma non guardare sempre all'altro, ma guarda al tuo cuore. Sei tu rispettuoso verso l'altro?
In front of the Lord, you need
davanti
to,
a Dio.
To see, are you respectful?
Sei tu pieno di rispetto verso il coniuge?
Questa è una buona domanda per me, per te e per tutti.
Amen.
Uno perché è sposato, quell'altro perché è una sorella nella Chiesa, quell'altro perché è un fratello nella Chiesa. Ognuno ha una croce da portare.
Mm-hmm. Amen.
Amen. Grazie, Signore.
Bene, scusate se ci siamo un po' dilungati, ma è stata una bella testimonianza la tua, che è la tua scelta. Qui nessuno qui... Non c'è la sala delle torture, c'è la cantina con le catene appese al soffitto. Dove appende... No, no, non c'è.
Semmai sono io che torturo a voi.
No, no. No, ma qui non potremmo andare avanti a lavorare insieme per molti anni se qui non cerchiamo di il bene dell'altro, l'amore per l'altro.
Amen.
Se non cerchiamo la vera Chiesa, la vera missione, quella dove si cerca sempre di aiutare l'altro a innalzarsi in Cristo. Non gli metti la tua croce e tu ti gratti lo stomaco. Ognuno deve, c'ha la sua croce. Quel fratello che tu ti, o sorella che tu ti aspetti che deve fare di più, sta portando già una croce. E magari più pesante della tua. Ed è per questo che a volte non è così amorevole, magari è un po' sgarbato. Posso essere io. Dobbiamo stare zitti, tacere. C'è un momento per parlare. E un altro?
Per tacere.
E un altro?
Per cantare, per lodare.
Per tacere. E un altro?
Per lodare Dio.
Per tacere.
Allora l'ha detto già.
Yes. Ma non abbastanza. Ah. E poi c'è un altro tempo. Qual è?
Tacere.
Ah sì, tacere di nuovo e di nuovo.
Quando
di
hai
nuovo.
Taciuto e taciuto, uh-huh. allora puoi parlare, puoi... Sai, non puoi lodare il Signore se chiacchierichi sempre.
Vero.
D'accordo?
Sì.
Allora Dio ci aiuti. Allora, anche tu ti lamentavi che c'è gente che ti scrive, Angela, e ti fa domande molto intime sulla tua vita sentimentale, se hai un ragazzo oppure no, se vuoi sposarti oppure no.
Ma sai, quello...
E fanno anche domande sconce.
Quello
no... So che tu me l'hai menzionato.
Quello non mi dà fastidio, perché non mi dà fastidio rispondere in modo educato, in amore. Guarda, questa è la mia situazione e la mia fede, grazie. Non sono interessata.
E qualcuno insiste.
Ma se qualcuno insiste, quello sì, è un po'...
C'è qualcuno che ha insistito ed Angela da me dice cosa faccio?
Sì, perché se io in tutto amore capisco che qualcuno cerca moglie, cerca una ragazza, certo.
Sì.
Però se io spiego in modo molto educato che non desidero una relazione, che non sono interessata, per favore non insistere, perché un uomo che è respinto da una donna e lui insiste, credo che quell'uomo... perde la sua dignità, cioè diventa molto imbarazzante sì. per lui, per l'uomo, non per la donna.
Sì, si perde e la gente perde il rispetto di lui. Perché insiste?
Se insiste, sì.
Scusa, sì. se questa donna non ti vuole o un uomo non ti vuole, perché continua a scocciarla?
Sì,
ma lasciala o lascialo in pace, non
cerca
ti vuole.
Cerca da qualche altra parte, sì.
Eh?
Cerca una donna da qualche
sì.
altra parte. Cioè... Non chiedete di avere comunicazioni private con me perché non voglio iniziare quel tipo di comunicazioni con un uomo.
Cioè che si prendono confidenza.
Perché poi quando siamo in privato solo io e te si crea una intimità che può darti l'idea sbagliata che io sono interessata a una relazione. Ma in realtà non lo sono, non voglio quel tipo di comunicazioni. Voglio evitare questa incomprensione, queste speranze che non sarà niente di queste cose.
Sì, poi alla fine qualcuno si offende.
Quindi in realtà voglio dire ai fratelli che non sono niente di speciale come donna. L'unica cosa che loro vedono e li piace in me è lo Spirito di Dio. È solo quello. È lo Spirito di Dio che c'è dappertutto nel mondo se voi aprite il cuore. Lo trovate lì, in voi, nel vostro cuore, vicino a voi. Io sono una persona normale. Quello che vi piace è Gesù. Perché senza Gesù io sono horrible. Terrible.
Orribile, terribile.
Terrible. È solo Gesù che vi attira. È l'unica cosa bella che abbiamo dentro di noi, è la presenza di Gesù. Quindi guardate a Gesù, non alla carne.
I fratelli che vanno a evangelizzare, queste cose le sanno.
Yes. Uh-huh.
Che state evangelizzando, tu una persona e questa qui si innamora di voi, vi guarda con occhi allucinati e vi sposerebbe in un attimo. Ma è lo Spirito Santo che stanno vedendo.
Ecco, sì.
Non è quella donna, quell'uomo. Io ho visto questo, ho imparato questo tanti, tanti anni fa, che le donne mi guardavano in un certo modo, capito? E qualcuno anche ha fatto proposte. Ho dovuto imparare a... È lo Spirito Santo che loro si innamorano. Se ci vedono senza lo Spirito Santo, è come un mostro senza vestiti. E allora non vi offendete quelli che scrivete.
Sì, sì.
Gente, vi amiamo, ma smettete di fare domande intime. Non siete graditi. E il motivo che a volte non ricevete un secco no è perché è l'amore di Gesù. Non confondetelo con amore nella carne. Ora vediamo se una parola ai saggi è sufficiente, perché la parola dice una parola al saggio c'ha più effetto che 100 bastonate allo stolto.
Amen.
Bene. A buon intenditor poche parole.
Grazie Gesù.
Amici, come prima, tutti siete perdonati, giusto Angela? Sono perdonati?
Certo.
Tutto a posto, ma ognuno per la sua strada quando si va in cose intime, che non siete graditi.
Comunque, la cosa che ho imparato nella mia vita è che la mia felicità non viene da una persona, non viene da un marito, da un uomo, ma è sempre in Gesù che abbiamo tutto quello che ci serve. C'è una scrittura in Colossesi 2,10 che dice: voi avete tutto pienamente in Lui, in Cristo. Quindi la mia gioia, felicità, la mia forza, la mia soddisfazione viene da Gesù, non da un uomo. E neanche io posso fare felice a nessuno, perché sono una persona con i miei problemi. Solo Gesù può fare felice un uomo che cerca una moglie. Quindi occhio su Gesù. Gesù è la risposta, è la soluzione, è tutto. Abbiamo tutto pienamente in Gesù, fratelli.
Gloria a Dio.
Amen.
Gloria, gloria a Dio. La gente ci manda complimenti. Wow, bravo, bravo, bravi, bravissimi. Guardate che è solo Gesù.
Sì, è solo Gesù.
Va bene, quello che vedete di grandioso in un santo, una santa, Santa Genoveffa, Santo Padre Pio, è Gesù che vi state innamorando. Non è il santo, la santa, eccetera. La cugina di Gesù, la zia di Gesù. È lo Spirito Santo che voi siete innamorati. Se tu vedi quel santo senza lo Spirito Santo, è un po' come Davide, che è grandissimo Davide, che gli piace una donna, va là e dice adesso gli ammazzo il marito, tutto risolto, e lo ha fatto. Quello è Davide senza Spirito Santo. Angelina, a te la parola. Allora non guardate a noi, quello che vi piace di noi è lo Spirito Santo. Quindi non vi sbagliate. Non vi sbagliate, fratelli.
Amen.
Sto parlando di fratelli che forse questo non l'hanno capito. Ecco.
Grazie, Signore.
Gloria a Dio. Angelina, a te il microfono.
Allora, andiamo a un messaggio che abbiamo ricevuto in audio da parte di Dario. Dario è un caro fratello che conosciamo da anni e ultimamente sta lavorando a una radio locale nella sua zona, che lo hanno inviato a Sanremo come giornalista per fare qualche intervista. E dopo che è finito tutto il festival a Sanremo ci ha inviato le sue impressioni. Lui voleva andare con i volantini, evangelizzare. Tu gli hai detto, Giuseppe, ma vai piano perché sei in un mondo del diavolo lì. Vedi cosa puoi fare, ma vai piano.
Sì, vacci piano, è come le spie di Giosuè che entrarono a Gerico.
Sì.
Entrarono, si rifugiarono in un bordello. Capito? Non puoi andare lì, viva Israele!
No.
Evviva i 10 comandamenti! E caro mio, non potevano fare due passi che già gli facevano la pelle.
Mm-hmm.
E vai a Sanremo, caro mio, lì è pieno di spiriti.
Sì.
Straboccano di spiriti del diavolo.
Sì.
Sembra che hanno accettato qualche canzonetta meno indiavolata, qualcosa di cristiano, mi pare, quest'anno.
Sì, quest'anno c'è stato qualcosa di cristiano, però in aramaico, se ho capito bene.
Sì, che praticamente non
nessuno ha capito niente.
Non hai capito bene no. Niente, perché in aramaico. Quindi è un millimetro di passo nella direzione giusta. Allora, cosa dice questo nostra spia di Gerico?
Ascoltiamolo.
Fratello giornalista.
Buonasera a tutti, fratelli, sorelle, che Dio vi benedica grandemente. Come state? Tutto bene? Allora, vi faccio un piccolo resoconto di quello che è stata per me la settimana a Sanremo. Allora, sono stato da domenica a domenica. Vi posso solo dire che avevo scritto delle lettere e non sono riuscito a consegnarne neanche una. E quindi, perché gli artisti erano completamente blindati e alla fine niente, non sono riuscito a consegnarne neanche una. Comunque, a parte questo, neanche evangelizzare è stato praticamente impossibile, se non il fatto di aver trovato alcuni ragazzi che ho conosciuto, che ho acquisito il numero di telefono e per la quale voglio lavorare per poter trasferire a loro la salvezza di Gesù, il regno di Dio e quant'altro. Purtroppo, io ve lo dico, lì, ma voi lo sapete già meglio di me, io sono andato lì per la radio, per trasmettere in diretta da laggiù, per riuscire a portare a casa qualche intervista o qualcosa, e va bene. Purtroppo però lì c'è il regno del diavolo, si vede molto chiaramente lo spirito dell'arroganza, lo spirito del materialismo, lo spirito, quello che praticamente non lascia spazio agli altri, no? Dell'egoismo, ecco. Lo spirito del denaro, del denaro al prossimo, lo spirito del business, il businessman, l'artista businessman. Ecco, questo è proprio, cioè, imprenditore di te stesso. Questo è un altro spirito che sta viaggiando molto proprio in questo ambiente. Il fatto che faccio tutto da me. Sì, fai pure tutto da te, va bene. Ho trovato dei VIP che si considerano VIP, ma in realtà poi gli fai due o tre domande, si sgonfiano come... E tra l'altro non accettano nulla, perché loro sono pieni di sé, perché sono belli, hanno i muscoloni, hanno dei pettorali che sfonderebbero qualsiasi muro, hanno delle ragazze intorno da urno, ma purtroppo valgono niente. E questo è quello che succede. Ho imparato un'altra cosa importante, che lì ho capito come funzioneranno le città da 15 minuti e come funzionerà il microchip in parte, perché era tutto basato su un chip elettronico messo sotto, cioè in una cartellina, e tutto dove andavi o riconoscimento facciale o microchip oppure il QR code a seconda dei pass che avevamo. Noi siamo stati in sala stampa e quindi abbiamo assistito alle votazioni, abbiamo assistito a tutto ciò che riguarda la parte della macchina di Sanremo. Una cosa su cui devo fare complimenti, anche se poi non poi vabbè, del regno di Dio non gliene importa niente a nessuno, però io su questo devo dire che la RAI, la radio televisione italiana, dietro ha dei tecnici veramente molto bravi e hanno fatto hanno realizzato uno spettacolo con le tecniche che hanno, eccetera eccetera, assolutamente all'avanguardia. E su questo, certo, è un'eccellenza italiana, e sono arrivati la BBC e la CNN a vedere che cosa facevano la settimana prima del festival e hanno detto no, il festival fatelo pure voi, e va bene. Beh, sì, in realtà non c'entra nulla il regno di Dio. Un'altra cosa che ho percepito è che, però questo è molto grave, ve lo dico anche, che la gente arrivava con coltelli, con piccoli macete, con siringhe, con forbici, con pinze a scatto, con pinze a pappagallo, con cavatappi, c'era, non so, chiavi inglesi, martello, di tutto c'era, hanno sequestrato di tutto e di più. E non entrava nulla, perché tu veniva messo tutto sotto sopra. Quindi devo dire bravi per la sicurezza, bravi per il lavoro che hanno fatto, ma questo è il futuro che ci attende. Quindi dobbiamo veramente essere in comunione con Gesù Cristo e vedere dove stare e soprattutto qual è il nostro luogo di rifugio. Perché se a Sanremo, che siamo lì per la musica italiana, per la canzone italiana, questo è lo spettacolo che loro vogliono dare, cioè questa gente che va in giro per spaccare tutto, a sto punto non so e lì c'erano i controlli. Pensa un po', pensate un po' se dove non ci sono i controlli che cosa fanno. Comunque, a parte questo, vi ringrazio per le preghiere, vi ringrazio per il sostegno spirituale che ho ricevuto. Mi ha fatto tutto abbastanza schifo, ve lo dico sinceramente, quindi ho però imparato un po' di cose molto importanti e quindi vediamo, insomma, dai. Vi auguro una buona continuazione, una buona settimana, Dio vi benedica grandemente e ci sentiamo presto.
Grazie, grazie fratello. Wow, con questo tuo racconto abbiamo capito tutto, non c'è bisogno che andiamo a Sanremo.
No, proprio.
Infatti no, proprio, non abbiamo il desiderio.
No, guarda.
Ma che posto. E la musica italiana è bellissima, almeno era bellissima, era famosa. Tante canzoni di amore,
ma
tanti cantanti
bella,
romantici.
Ma la più bella del mondo.
È bellissima. Però guarda cosa hanno fatto di questa musica.
E più che altro è un segno dei tempi, non è Sanremo che sta crollando, tutto il mondo. Il diavolo si è infiltrato dappertutto. Vedi un po' le Olimpiadi di Parigi, che il diavolo si è messo sul palcoscenico. E cos'è che ha puntato da denigrare e offendere? Il cristianesimo. Che il cristianesimo è l'ultima spiaggia. Gloria a Dio.
Amen. Grazie.
Infatti, ne parleremo più avanti, ma in Congo hanno decapitato 70 cristiani in una chiesa, e cioè i movimenti islamici hanno decapitato 70 che stanno pregando in una chiesa. Tutto nel tempo della fine non potrete pregare negli edifici, dovete rifugiarvi nelle catacombe, per esempio, nelle vostre case, eccetera. I giornali però non ne parlano, perché c'è come una cospirazione, i giornali occidentali non parlano di queste cose. Immagini se avessero decapitato 70 gay o 70 ebrei o che so io, 70 politici di Bruxelles.
Oh.
Questo qui, siccome erano cristiani, nessuno ne parla. C'è come un tacito accordo, i cristiani devono morire, possono morire, lasciare morire, nessuno ne parla. E questa è una cospirazione incredibile.
Dio ci aiuti.
Segno dei tempi.
Sì.
Grazie Dario.
Amen. Dio ti benedica. E andiamo al prossimo, che sarebbe un messaggio molto profondo, secondo me un messaggio che io devo leggerlo 10 volte per finalmente imparare queste cose. È intitolato Udire e comprendere, guardare e vedere. Cioè noi che siamo figli di Dio, capiamo la volontà di Dio, capiamo la parola di Dio. Sappiamo, se la capiamo solo se la mettiamo in pratica, e ci saranno anche tanti ostacoli. Sarà come essere messi nel fuoco del fonditore per imparare queste cose, per imparare a seguire Gesù. Ma vale la pena, fratelli. Parliamo del fuoco del fonditore. Sulla pagina radio vedete che c'è una foto.
Una fucina da fabbro.
Una bellissima foto che fratello Giuseppe ha preparato, dove vedete i due fabbri che stanno lavorando con il fuoco e stanno creando delle cose.
Sono due fonditori, sai, i fonditori sono quelli che lavorano con l'oro, l'argento, eccetera.
E c'è anche la scrittura di Malachia 3, verso 2, che dice il fuoco del fonditore, la potassa dei lavatori di panni.
Potassa vuol dire sapone.
Sì.
Amen. Questo qui l'ho intitolato Udire e comprendere, guardare e vedere. Perché questo non sta avvenendo molto nel mondo cristiano. Il mondo ateo, vabbè, questo si sa che loro ascoltano, non comprendono, guardano, non vedono, ma il terribile è che avviene nelle chiese. Andiamo a Matteo 13,
sì,
con la scrittura che conosciamo, dal 10 al 15, allora i discepoli.
Allora i discepoli si avvicinarono e gli dissero, perché parli loro in parabole? E egli rispose loro, perché a voi è dato di conoscere i misteri del regno dei cieli, ma a loro non è dato. Perché a chiunque ha sarà dato e sarà nell'abbondanza, ma a chiunque non ha sarà tolto anche quello che ha. Per questo parlo loro in parabole, perché vedendo non vedono e udendo non odono né comprendono. E si adempie in loro la profezia di Isaia che dice «Udrete con i vostri orecchi e non comprenderete». Guarderete con i vostri occhi e non vedrete, perché il cuore di questo popolo si è fatto insensibile. Sono diventati duri d'orecchi e hanno chiuso gli occhi per non rischiare di vedere con gli occhi e di udire con gli orecchi e di comprendere con il cuore e di convertirsi, perché io li guarisca. Matteo 13, da 10 a 15.
Gloria a Dio, questo qui è il tema del messaggio. E questo porta alla domanda, e noi stiamo comprendendo noi? Cioè ci sono, sappiamo, 45.000 circa diverse religioni ufficiali cristiane, quindi non tutte possono essere nel giusto. Come dice Gesù, troppe odono la parola senza comprendere e guardano ma senza vedere, come è scritto per l'Israele della carne, secondo Corinzi 3, 14. Ti ho dato alcuna scrittura, Angelina?
Ce l'ho, sì.
Ce l'hai questa qua.
Ma le loro menti furono rese ottuse. Infatti, sino al giorno d'oggi, quando leggono l'Antico Patto, lo stesso velo rimane senza essere rimosso, perché è in Cristo che esso è abolito. Secondo Corinzi 3, 14.
Preghiamo di non essere così, che gli ebrei leggevano l'Antico Patto, ancora lo leggono, ma non riescono a vedere Cristo. E Lui è dappertutto, è in ogni pagina del Vecchio Testamento, c'è Gesù, Gesù, Gesù. Preghiamo noi di non essere così, che noi cristiani che non leggiamo il Vangelo e vediamo il Vangelo di prosperità, leggiamo il Vangelo super grazia, continuiamo a leggere e vediamo l'incontrario, perché il diavolo gira le cose nel contrario. Io credo che comunque, anche se taluni possono essere nell'errore, e in diverse misure, prima o poi, certo, lo siamo tutti, ciò nonostante, possiamo essere accettabili a Dio. Per cosa? La nostra sincerità, almeno il fatto di cercare la sua volontà, praticarla in quello che possiamo. Ma c'è una cosa che dobbiamo stare attenti, e che a Dio non piace. Angelina, Isaia 65, 5, ti prego.
Che dice, fatti in là, non ti avvicinare, perché io sono più santo di te. Cose simili sono per me come un fumo nel naso, un fuoco che arde da mattina a sera. Isaia 65, verso 5.
E su questa presunzione che nascono le confessioni, le denominazioni, le sette, cioè la presunzione di sentirsi più giusti degli altri. Quindi sì, mi faccio la mia setta. Noi ci chiameremo i cattolici, i protestanti. E questo da cosa nasce? Fatti più in là, non ti avvicinare alla mia chiesa cattolica, tu protestante, voi cattolici non vi azzardate ad avvicinarvi alla nostra chiesa evangelica. Va bene, io sono più santo di te. Luca 5, 30.
I farisei e i loro scribi mormoravano e dicevano ai discepoli di Gesù, perché mangiate e bevete con i pubblicani e i peccatori? Luca 5, verso 30.
E attenzione a non solamente scaricare tutto sui cattolici e protestanti. Guardiamoci noi allo specchio. Io,
sì.
Tu, noi. Inutile scaricare sempre su quella chiesa là. Guardiamoci noi nello specchio di Gesù. Luca 18, 11 a 14. Allora il fariseo pregava così dentro di sé.
Oh Dio, ti ringrazio che io non sono come gli altri uomini.
13.
Ma il pubblicano se ne stava a distanza e non osava neppure alzare gli occhi al cielo, ma si batteva il petto dicendo, oh Dio, abbi pietà di me, peccatore. Io vi dico che questo tornò a casa sua giustificato piuttosto che quello, perché chiunque si innalza sarà abbassato, ma chi si abbassa sarà innalzato. Luca 18, da 11 a 14.
Guai a quello spirito religioso, la mia chiesa, il mio papa, il mio arcivescovo protestante è meglio degli altri. Guai, perché torniamo a casa senza perdono.
Ed è una cosa anche noi, qui io devo controllare il mio cuore, perché spesso parliamo delle chiese che sono passive, che non evangelizzano. È facile sentirti superiore, più ingiusto di loro, Ma chi lo sa che magari...
Più giusti.
Ma chi lo sa che forse in quella chiesa c'è qualcuno che è sposa di Cristo? E chi lo sa se io lo sono? E nessuno lo sa.
Brava.
Solo Dio.
Brava, è così.
Quindi non possiamo fare questi paragoni.
Attenzione a non criticare altri, poi noi siamo uguali o peggio. Io credo che ogni tipo di religionismo, denominazionalismo, magari in misura diverse, è una cosa di superbia, farisaismo, falso cristianesimo. Una denominazione non si racchiude in se stessa, a meno che non si sente superiore, che vale, cioè, la cosa è applicabile verso un fratello, la sorella, la chiesa, il pastore. Attenzione a non sentirsi superiore. Matteo 19,30. Molti primi
saranno ultimi e molti ultimi primi. Matteo 19,30.
Abbiamo visto in Luca 5,30 che i farisei mormoravano: perché mangiate e bevete coi peccatori? Avete mai sentito parlare di denominazioni diverse che mangiano e bevono tra di loro?
No,
impossibile. No. Perché il peccato di presunzione che sta facendo affogare il cristianesimo. Il diavolo ha vivisezionato il corpo di Cristo, separando un braccio qui, un piede là, un dito qui, una mano là. La Chiesa cristiana mondiale assomiglia a un quadro di Picasso. Le denominazioni, le sette, cattolica, protestante, quello che vuoi, non mangiano insieme perché no, si disprezzano. Gesù invece mangiava insieme ai pubblicani e alle prostitute e insieme a tutti. Svegliamoci, fratelli settari. Attenzione a non crederci migliori di altri. Certo, critichiamo le false dottrine, io per primo. Ma questo è il nostro dovere, esporre cosa sta facendo il diavolo. Però attenzione, non per questo credici superiori, migliori. Abbiamo il diritto di predicare le scritture che indicano se noi o altri sta sbagliando. Ma questo non ci mette automaticamente al di sopra di quelli che critichiamo. Attenzione a come camminiamo, a come pensiamo, a come operiamo. Paolo questo qua l'avevo capito bene. In Efesini 3,8, Angelina, Paolo dice,
che sono il minimo fra tutti i santi.
Il minimo.
È stata data questa grazia di annunziare agli stranieri le insondabili ricchezze di Cristo. Efesini 3, verso 8.
Primo Corinzi 15, 9. Perché?
Perché io sono il minimo degli apostoli e non sono degno di essere chiamato apostolo perché ho perseguitato la Chiesa di Dio. Primo Corinzi 15, verso 9.
Dio voglia che lo impariamo, perché la superbia è il più grande inganno. La trappola è micidiale, quanto è anche semplice. La trappola per i topolini. Il diavolo prepara le sue trappole prendendo una qualsiasi nostra virtù. Attenzione, il formaggino, il formaggetto davanti alla trappola per topi. Il diavolo prende il formaggetto della nostra virtù. Nostra virtù. Non dico peccati. Prende questa virtù, ce la mette come paraocchi e ci dice che noi siamo migliori. Guarda la virtù, guarda, questo fa meglio di quella chiesa, meglio di quella persona, pastore o chiesa. E noi siamo stolti se ci chiediamo.
Amen.
Il fatto che quello che dice il diavolo è vero, la virtù l'abbiamo. L'inganno può anche essere che talvolta il diavolo sta dicendo la verità. L'inganno più grande è quando il diavolo usa la verità. Che magari quel fratello o chiesa sono veramente colpevoli di questo e di quello. E l'inganno, avendo il bel formaggino, formaggio vero, nella trappola per topolini, avendo quel pizzico di verità, diventa peggiore. Quante verità che Hitler diceva! E Stalin. Era vero che i capitalisti sfruttavano multinazionali. Parola di Stalin. Guai quando ascoltiamo la verità dalle persone sbagliate. E allora diventiamo sicuri di essere nel giusto, abbiamo quella virtù, perché questa, quella persona, o chiesa o pastore, veramente sta praticando cose non scritturali. Per esempio, le statue dei cattolici, che non sono scritturali. Esodo capitolo 20, verso 1 a 4, e tante altre scritture sbagliano. Oppure certe dottrine degli evangelici, scritturalmente infondate, false, come la supergrazia, il falso Vangelo di prosperità, la bugia della pretribolazione. Angela, leggimi i riferimenti che ti ho dato, ti prego.
Primo Timoteo capitolo 6, Primo Giovanni capitolo 1 verso 8 e 10, Galati 5 verso 4, Apocalisse 3, 14, Matteo 24 versi 21 e 29, e ci sono altri.
Va bene, perché vi annoiamo dando questi riferimenti? Perché chi ne ha bisogno sappia che quello che stiamo dicendo è la verità di Dio. La supergrazia, il Vangelo di prosperità, la pretribolazione sono le bugie di Satana per distruggere la verità nelle chiese. Guarda, citiamone solo uno, sul Vangelo di prosperità, per esempio, guarda, ecco. Matteo 19, 21, 24, che oggi è un Vangelo che dilaga, perché quando i falsi profeti, che hanno capito il trucco, predicano quello che la gente vuole ascoltare, la maniera che la gente vuole essere solleticata nelle orecchie in modo migliore, quando trovano quella chiave, la loro chiesa prospera, le bustarelle della domenica mattina aumentano. E loro i mercenari predicano quello che la gente vuole ascoltare. Matteo 19, andiamo lì, guarda. Voglio solo esporne una di queste bugie, perché non c'è tempo per le altre. Comunque sono nel corso biblico, chi si vuole sbracciare le maniche solo studi. Da 21 al 24 Gesù disse:
se vuoi essere perfetto,
vai,
vendi ciò che hai e dallo ai poveri.
E avrai
un tesoro nei cieli.
E poi?
Poi vieni e seguimi.
Hai capito? Gesù gli dice, altro che Vangelo di prosperità, accumulare soldi. I soldi che hai comincia a darli ai poveri e quello che ti rimane usalo per il Vangelo. 22.
Ma il giovane, udita questa parola, se ne andò rattristato perché aveva molti beni.
Era dov'è il Vangelo di prosperità che Dio ti vuole ricco e felice? Certo ti vuole felice. Certo che a volte sarai anche ricco, ma perché li posso usare per il Vangelo, non per il tuo stomaco. 23.
E Gesù disse ai suoi discepoli: io vi dico in verità che difficilmente un ricco entrerà nel regno dei cieli. E ripeto, è più facile per un camello passare attraverso la cruna di un ago che per un ricco entrare nel regno di Dio. Matteo 19, da 21 a 24.
Dov'è il Vangelo di prosperità di questi bugiardi, imbroglioni e falsi profeti?
È al contrario.
Qui sta dicendo Gesù che quelli che predicano il Vangelo di prosperità e lo praticano, difficilmente entreranno nel regno dei cieli, come anche dice in Matteo 7, 21 a 23. Allora, torniamo alla superbia, non ci perdiamo con queste religioni. Stiamo attenti alla superbia. Credici superiori è il peccato peggiore, è la superbia. È il peccato dove è cascato Satana, la superbia. Dalla fognatura della superbia crescono tutte le malattie, tutti i peccati. La domanda da farci è: da quale parte della scrittura siamo noi? Leggiamo Matteo 13, 10 al 15.
A voi è dato di conoscere i misteri del regno dei cieli, ma a loro non è dato.
Perché? Vedendo?
Vedendo non vedono, udendo non odono né comprendono. Perché il cuore di questo popolo si è fatto insensibile.
Per non rischiare di?
Di convertirsi, perché io li guarisca.
Va bene?
Matteo 13, da 10 a 15.
È spaventoso, orripilante, spaventoso, terribile quello che Gesù sta dicendo. Va bene, dice, vedendo non vedono, udendo non odono. Di chi sta parlando? Del suo popolo, Israele. E oggi sta parlando del suo popolo, gli evangelici, i cattolici, di me e di te. Apriamo gli occhi, branco di ciechi che siamo, se non facciamo entrare nel cuore questo. Ci troveremo davanti al tribunale di Cristo e Gesù ti dirà, E noi diremmo: dov'è il mio Papa? Dove sono i miei santi? Dove sono le mie statue? Dov'è il mio Vangelo di prosperità? E Gesù ti dirà questa parola. Perché Luca, cos'è Luca 12, 48, me lo cerchi?
Sì. 12, 48. Ma colui che non l'ha conosciuta e ha fatto cose degne di castigo, ne riceverà poche. A chi molto è stato dato, molto sarà richiesto, e a chi molto è stato affidato, tanto più si richiederà. Luca 12, 48.
Va bene, quindi molto è stato dato ai religiosi, molto viene dato a noi. Gloria a Dio, aiutaci Gesù.
Amen.
Allora, siamo tra quelli, siamo noi tra quelli ai quali Dio dà di conoscere i misteri del regno o no? O tra quelli ai quali non è dato? Da quale parte della staccionata siamo? Siamo di quelli che guardano e vedono o di quelli che guardano e non vedono? Da qualche parte dobbiamo essere. A voi è dato di conoscere i misteri, ma a loro non è dato. Da quale parte stiamo noi? Sta parlando Gesù del popolo di Dio, ebrei. E credo che oggi questo si applica anche oggi. Gesù Cristo lo stesso ieri, oggi e domani. Sarà bene che ci accertiamo di essere tra quelli che guardano e vedono, odono e capiscono. E non di fare come certe chiese che presuppongono di essere i primi, quelli di Filadelfia, e non i secondi, quelli dell'Odissea, Apocalisse, vedi Apocalisse 3, 7 a 21. Appena finito il messaggio di oggi, fratelli e sorelle che mi seguite, non siete molti, perché questi messaggi non sono per le masse, non sono per la quantità, ma per la qualità, quelli che mettono la parola al di sopra. E no, non siete molti. Appena finito il messaggio di oggi, fratelli, faremo bene a inginocchiarci, chiedere al Signore qual è la nostra Chiesa. La Chiesa che guarda e vede, ascolta e capisce, o quella che guarda e non vede, quella che ascolta e non capisce. Abbiamo capito che siamo la Chiesa dello Spirito, quella che produce Radio Blast, abbiamo capito. Ma nel cuore siamo Filadelfia o Laodicea? E non ascoltate qualche pastore falso profeta che giura che tutti i cristiani delle loro chiese sono Filadelfia. Perché a Malachia 3, 2 e 3 Dio dice:
chi potrà resistere nel giorno della sua venuta? Chi potrà rimanere in piedi quando egli apparirà? Egli infatti è come il fuoco del fonditore, come la potassa dei lavatori di panni. Egli si metterà seduto come chi raffina e purifica l'argento, e purificherà i figli di Levi, e li raffinerà come si fa dell'oro e dell'argento, ed essi offriranno al Signore offerte giuste. Malachia 3, versi 2 e 3.
Gloria a Dio. Guarda Angelina, c'è ancora tre scritture lì. Sì. Ce li hai? Salmo 66?
Sì.
10, Proverbi 17, 3, Isaia 1, 25.
Salmi 66, verso 10.
Guarda.
Poiché tu ci hai messi alla prova, o Dio, ci hai passati al crugiolo come l'argento. Salmi 66, verso 10. Proverbi 17, verso 3. Il crogiuolo è per l'argento e il fornello per l'oro, ma chi prova i cuori è il Signore. Proverbi 17, verso 3. Isaia 1, 25. Ti rimetterò la mano addosso, ti purificherò delle tue scorie, come fa la potassa, e toglierò da te ogni particella di piombo. Isaia 1, 25.
Gloria a Dio. Benediciamo Gesù. Alleluia. Allora, non temiamo, fratelli, non temiamo che il Signore ci metta le mani addosso, abbiamo bisogno della sua purificazione,
amen,
del suo fornello, delle sue prove. Infatti Isaia 1,25, hai letto, dice ti rimetterò la mano addosso, ti purificherò delle tue scorie come fa la potassa, il sapone, e toglierò da te ogni particella di piombo, cioè impurità. Ti rimetterò la mano addosso. Lasciamo che il Signore ci metta le mani addosso, fratelli. Abbiamo bisogno delle sue sculacciate, delle sue punizioni, delle sue purificazioni. Saremo contenti in cielo quando saremo la sposa di Cristo, se siamo stati fedeli.
Amen.
Quando esci dal dentista, ti ha fatto male forse, ma che bello che non c'è più quella carie.
Amen.
Che bello che non c'è più quel cancro nell'osso.
Sì.
E allora preghiamo al Signore. Signore, fondici, raffinaci con la tua potassa, la potassa della tua parola, il tuo sapone.
Grazie, Signore.
Il tuo sangue. Aiutaci a non essere vigliacchi, aver paura che tu ci metti le mani addosso.
Amen.
Purificaci, Signore, come si purifica l'oro e l'argento, e noi ti offriremo offerte giuste. Nel nome di Gesù, amen.
Amen.
Guarda, andiamo a Giovanni 12, 48.
Giovanni 12, sì.
Andiamo.
48. Chi mi respinge e non riceve la mia parola, ha chi lo giudica. La parola che ho annunciata è quella che lo giudicherà nell'ultimo giorno. Giovanni 12, 48.
Si presenteranno davanti a Gesù. Dov'è la mia supergrazia? Dov'è il mio santo preferito che intercede per me? Io sono un raccomandato. Pregavo ogni giorno mille preghiere al santo speciale, mio intercessore o intercessora. E sentiremo questa parola invece. Giovanni 12, 48. Cosa dice? Di nuovo.
Chi mi respinge e non riceve le mie parole, ha chi lo giudica. La parola che ho annunciata è quella che lo giudicherà nell'ultimo giorno. Giovanni 12, 48.
Amen. E questa parola va innanzitutto applicata al predicatore io. E noi qua. Quando si predica, si critica gli altri, cerchiamo di innanzitutto applicare le cose a noi. Come Paolo diceva, il capo dei peccatori, il minimo degli apostoli. Ricordiamoci che quando puntiamo il dito agli altri, ce ne sono tre puntati contro di noi. Fate la prova. Signore,
amen.
Nell'ultimo giorno non andremo lì a dire: Signore, io sono il grande predicatore di Radio Blast, applausi. No, sarà la parola di Gesù che mi giudicherà, che ci giudicherà. Non importa se siamo Radio Blast o Chiesa Evangelica o la Chiesa del Papa. Ma preghiamo per il Papa, che sembra che è in fin di vita.
Oh.
Va bene, sempre pregare per tutti. La preghiera volta al bene non guasta mai. Io gli auguro ogni bene al Papa, ogni bene che Dio vuole. E invece di trovare applausi, sai, le persone che applaudono, fratello Giuseppe, troveremo la parola. Non sperate di trovare qualche supergrazia evangelica, troverete la parola. Nel nome di Gesù Cristo.
Amen.
Guarda, abbiamo parlato del fuoco del fonditore.
Sì.
Ed ecco qui qualcosa proviene dal mio cuore e che forse ha bisogno del fuoco di Dio. Perché questi giorni lo Spirito Santo mi ha guidato a fare un po' di inventario dell'anima. Ho fatto un piccolo resoconto della mia anima in questi giorni. In un armadio della cantina della mia anima, una porta che non apro spesso. E allora ho trovato delle cose che adesso voglio parlarvene. E lo condivido davanti al Signore e a voi, amati fratelli, perché so che mi amate. Se Paolo si riputava l'ultimo dei santi, cosa sono io? Io sono superultimo. Giobbe, che era il più giusto della terra, era presuntuoso. Cosa sono io? Meritevole d'inferno. Ecco. Se Gesù, figlio dell'uomo, nel Getsemani ha avuto bisogno di angeli, che venissero ad aiutarlo. E io di cosa ho bisogno? Quanti angeli mi servono a me? Io non posso neanche aprire gli occhi al mattino senza, cioè per evitare le fosse, no? Se gli angeli non mi tengono per la strada giusta, prima cosa al mattino subito, come faccio a evitare le fosse? Signore, io dicevo alla radio, ai fratelli, che ero disposto a morire nella tribolazione, morire in fede, confidando in Gesù, ma non prendere il marchio. Però, c'è un però, io non ne sono capace, io non ce la faccio, io non sono in grado di morire in fede sotto le torture. Signore, io sicuramente prenderei il marchio sotto tortura, se confido in me, se confido nella mia fede, nella mia giustizia, nel mio sapere cosa fare, il mio continuare a guardare Gesù. Se confido che io sicuramente continuo a guardare Gesù, Signore, tu sai che io non ce la farei. Io non ce la faccio. Io rinnegherei non solo 3 volte come Pietro, ma magari di più. Io seguirei l'Anticristo. Io mi meriterei o andrei all'inferno. Questo sono io, Signore, il vero fratello Giuseppe. Signore, io sono stato e sono tuttora, come diceva Giacomo. Angelina, mi aiuti, Giacomo 4, 13 al 16.
E ora a voi che dite, oggi o domani andremo nella tale città, vi staremo un anno, trafficheremo e guadagneremo, mentre non sapete quel che succederà domani. Che cos'è infatti la vostra vita? Siete un vapore che appare per un istante e poi svanisce.
Giacomo sta parlando a credenti. A credenti sta parlando a me. 15.
Dovreste dire invece, se Dio vuole, saremo in vita e faremo questo o quell'altro. Invece voi vi vantate con la vostra arroganza. Un tale vanto è cattivo. Giacomo 4, da 13 a 16.
Io mi chiedo quanti vanti cattivi che io sono colpevole. Chi lo sa? Chi lo sa? Quante volte io dicevo io, invece non so neanche cosa succederà domani. Dice Giacomo, cos'è la mia vita? La mia. Un vapore che appare per un istante e poi svanisce. Dovrei dire invece, se Dio vuole sarò in vita. Se Lui vuole farò questo e quell'altro. Invece io mi sono vantato davanti a Dio in superbia, parlando con i fratelli alla radio, io mi ricordo, il Signore me l'ha messo in faccia, davanti agli occhi, pochi giorni fa. Ah, tu hai detto ai fratelli durante la tribolazione, tu morirai in fede, tu guarderai, tu non sei capace a guardare a me, ha detto Gesù, senza il mio spirito. E io, davanti a Dio, in superbia, arroganza, che io con la mia fede, la mia, potevo fare questo e quello. Invece, ho capito, era solo presunzione. Un tale vanto è cattivo. Signore Gesù, ecco, questo sono io. Io sono giunto, Signore, all'autunno della mia vita. Una foglia, una piccola foglia che svolazza, ingiallita. Mi rimani solo tu, Gesù. Ho passato la primavera della mia acerbità, della mia semina, e poi l'estate. E ora sono alla fine del mio autunno, l'inizio del mio inverno. Dice nella Bibbia, i nostri giorni sono 70 anni, i più forti arrivano a 80, dice Salmo 90. Ecco, io sono all'inizio del mio inverno. Adesso si vedrà. Sono stata una formica tanto buona, come il mio orgoglio ama credere, sempre amato credere. Oppure se invece sono stato mezza cicala. Ed ora è già la stagione, adesso che inizio a raccogliere per come la mia semina è stata. i miei frutti, buoni o cattivi. È scritto in 1 Corinzi 3, Angela e Angela, 14 e 15.
Se l'opera che uno ha costruita sul fondamento rimane, egli ne riceverà ricompensa. Se l'opera sua sarà arsa, egli ne avrà il danno, ma egli stesso sarà salvo, però come attraverso il fuoco. 1 Corinzi 3, 14 e 15.
E adesso si vedrà cosa ho costruito. E non è solo apparenza che ho predicato mille prediche. No, 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 no. Il Signore guarda il cuore. Samuele, 1 Samuele 16, 7. Dio dice a Samuele, io l'ho scartato. Il fratello grande di Davide, io l'ho scartato. Perché Dio guarda il cuore. Dice, 1 Samuele 16, 7. E adesso parlo a Gesù e gli dico, Signore, metto tutto ai tuoi piedi, il mio bene e il mio male, confido nel tuo lavacro, guardo le mie opere per te, Signore, e non vedo granché. Tu lo sai, Signore, che a volte nelle mie veglie notturne, quando sono solo, quando tu mi svegli alle 3, alle 4 del mattino, e nella tua misericordia e verità mi fai vedere i miei punti deboli, i miei peccati, le mie mancanze, i miei fallimenti, che sono tanti. Le persone che ho fallito, l'amore che non ho dato, con l'egoismo, troppi complimenti che ingiustamente ricevo da fratelli più misericordiosi, più amorevoli di me. Tutto davanti a te, Signore. E so che c'è da distogliere lo sguardo. I tuoi servi andavano pellegrini verso Gerusalemme e pregavano, Salmo 130, 1 a 5, come pregavano, Signore.
Oh Signore, io grido a te da luoghi profondi. Signore, ascolta il mio grido. Siano le tue orecchie attente al mio grido d'aiuto. Se tieni conto delle colpe, Signore, chi potrà resistere? Ma presso di te è il perdono, perché tu sia temuto. Io aspetto il Signore, l'anima mia lo aspetta, io spero nella sua parola. Salmi 130, versi 1 a 5.
E tu, Gesù, in Nahum 1, 3 a 7, hai detto:
il Signore è lento all'ira ed è molto potente, ma non lascia il colpevole impunito.
Grazie, Signore, non mi lasci impunito, in balia della mia iniquità, schiavo dei miei mali e peccati. Il Signore cammina nell'uragano.
Il Signore cammina nell'uragano e nella tempesta, e le nuvole sono la polvere dei suoi piedi.
Egli sgrida il mare.
Egli sgrida il mare e lo prosciuga, dissecca tutti i fiumi. Basan langue il camelo e appassisce il fiore del Libano. I monti tremano davanti a lui, si sciolgono i colli. Alla sua presenza si solleva la terra e il mondo con tutti i suoi abitanti. Chi può resistere davanti alla sua indignazione? Chi può sopportare l'ardore della sua ira? Il suo furore si spande come fuoco e le rocce si schiantano davanti a lui. Il Signore è buono. È un rifugio nel giorno dell'angoscia e conosce quelli che confidano in Lui. Nahum, capitolo 1, da 3 a 7.
Io dicevo, Signore, io posso fare questo e quello. E non capivo che io non posso fare proprio niente. Se tu, oh Signore, non muovi il tuo più piccolo dito. Io non so neanche pentirmi dei miei mali, ma il tuo Spirito Santo deve guidarmi anche in quello. Angelo Romani 2,4.
Oppure disprezzi le ricchezze della sua bontà, della sua pazienza e della sua costanza, non riconoscendo che la bontà di Dio ti spinge al ravvedimento? Romani 2, verso 4.
Signore, io mi sono ravveduto tante volte di tante cose, però è sempre stata la tua bontà che mi ha spinto al ravvedimento. Sono 2000 anni che Israele non si ravvede. Signore, quando ci ravvediamo è la tua misericordia, così che non andremo davanti alle tue punizioni. È vero che è scritto: io posso ogni cosa attraverso Cristo, mi fortifica. Ma se tu non alzi il dito, oh Signore, io non posso proprio niente, il diavolo vince, io perdo. È vero che posso tutto in te, Signore, ma non sono io in te, ma bensì tu in me. E non è la stessa cosa. Io posso invocarti quanto voglio, ma se non sono nella tua volontà, ugualmente tu mi potresti dire, Matteo 7, 22 e 23.
Molti mi diranno in quel giorno: Signore, Signore, non abbiamo noi profetizzato in nome tuo, e in nome tuo cacciato demoni, e fatto in nome tuo molte opere potenti? Allora dichiarerò loro: io non vi ho mai conosciuti, allontanatevi da me, malfattori. Matteo 7, versi 22 e 23.
Signore, è cosa bella e giusta di applicare questo a me, affin di svegliarmi da qualsiasi letargo di presunzione che guida lontano da te. Signore, aiutami a farlo ora, adesso e dopo e per sempre, come anche stabilito, Ebrei 9, 27.
Come è stabilito che gli uomini muoiano una volta sola, dopodiché viene il giudizio, Ebrei 9, 27.
Signore, se ti ho servito con superbi orgoglio, credendo che io ero in grado di fare uno più uno, e invece la verità è un'altra, come è scritto, anzi la continua.
Salmi 143, verso 2. E non chiamare in giudizio il tuo servo, perché nessuno vivente sarà trovato giusto davanti a te. Salmi 143, verso 2. E Giobbe 9, versi 2 e 3 e verso 20. Sì, certo, io so che è così. Come potrebbe il mortale essere giusto davanti a Dio? Se all'uomo piacesse disputare con Dio, non potrebbe rispondergli su un punto fra mille?
Verso 20. Se io fossi senza colpa, la mia bocca mi condannerebbe. Se fossi innocente, mi dichiarerebbe colpevole.
Giobbe 9, versi 2, 3 e 20.
Signore, perdona le mie tante colpe. Provvedi ai miei bisogni e aiutami a lodarti sempre. Nella tempesta, nel sereno, la vittoria o in battaglia, nella resurrezione o nel Getsemani. Specialmente, Signore, non credere che io posso fare questo e quello, perché tu conosci i miei disastri, Signore, di quando ho provato io per la via larga del mio orgoglio, superbia e presunzione. Giacomo 1,12 a 16.
Beato l'uomo che sopporta la prova, perché dopo averla superata riceverà la corona della vita che il Signore ha promessa a quelli che lo amano. Nessuno, quando è tentato, dica: sono tentato da Dio, perché Dio non può essere tentato dal male ed egli stesso non tenta nessuno. Invece, ognuno è tentato dalla propria concupiscenza che lo attrae e lo seduce. Poi la concupiscenza, quando ha concepito, partorisce il peccato. E il peccato, quando è compiuto, produce la morte. Non vi ingannate, fratelli miei carissimi. Giacomo 1, da 12 a 16.
Giobbe ha detto, in Giobbe 42, 6, dice: perciò mi ravvedo e mi pento sulla polvere e sulla cenere. Nel nome di Gesù Cristo, amen.
Amen.
Aiutami, Signore, aiutaci, Signore.
Sì, amen.
Nel nome di Gesù. Angela, a te.
Amen, amen. Dobbiamo ancora parlare di questo, perché l'orgoglio è una cosa che tutti soffriamo, di orgoglio.
È lì dove il diavolo è caduto, capito, la superbia.
Sì, è lì, sì.
Attenzione, il passo è breve. Il diavolo usa le cose giuste, le cose belle, le cose per la gloria di Dio che abbiamo fatto, e le usa per insuperbirci. Quando ci complimentano e dicono quanto sei in gamba, qua e là, dice alt, non ti permettere di pomparmi, è solo Gesù. Abramo in Genesi 18 parlava con Dio, gli ha detto: Signore, oso rivolgerti la parola, io che sono polvere. Qual era Abramo? Angela, Dio ti benedica, prendi il microfono.
Amen. Sto pensando al canto di San Francesco, vivere umilmente. Conosci quel canto? Lo conosci perché lo hai cantato tante volte anche tu. Le parole sono meravigliose. Vivere umilmente. Lo abbiamo questo canto registrato da quando lo hai suonato tu con la chitarra e lo canti. Possiamo ascoltarlo?
E non so se sono all'altezza di un cantante.
Ci sono, no, non lo sei, ma neanche nessuno lo è. Però le parole di questo canto sono profonde. Concentriamoci sul messaggio.
Ecco, lasciate perdere il cantante fallito e concentratevi sul messaggio, fratelli.
Sì.
Misericordia di Angela, è tutta lei che fa. Io non vi scoccerei con...
No, no, il messaggio è bello questo. Spesso medito alle parole del canto, che le conosco per memoria, spesso medito a queste parole. Ecco, vivere umilmente.
Se con fede tu saprai vivere umilmente, più felice tu sarai, anche senza niente. Nella vita semplice troverai la strada che la calma donerà al tuo cuore puro. Dai e dai ogni giorno con il tuo sudore, una pietra dopo l'altra al tuo arriverai. Vivi puro e libero, non avere fretta, con la fede un grande amore puoi andar lontano. E le cose semplici sono le più belle, sono quelle che alla fine sono le più grandi. Dai e dai ogni giorno con il tuo sudore, una pietra dopo l'altra al tuo arriverai. Con fede tu saprai vivere umilmente, più felice tu sarai anche senza niente. Dai e dai ogni giorno con il tuo sudore, una pietra dopo l'altra al tuo arriverai.
Grazie Signore, aiutaci a vivere umilmente, sempre guardando a te, stare ai tuoi piedi, guardare il tuo volto e riempirci del tuo amore. È quello che abbiamo bisogno, stare umili ai tuoi piedi.
Dio benedica San Francesco, grande, grande fratello. Gloria a Dio, grazie Gesù per questi fratelli del passato. Cioè, non posso chiamarli santi perché siamo santi anche noi. In base alla parola, 1 Pietro 2,9 dice siamo tutti santi in Cristo. Grazie Signore.
Amen.
Benedico Gesù.
Grazie Gesù, ti amo Signore.
Amen, amen, amen. E infatti quel film che a me mi ha cambiato la vita, quel film Fratello Solo e Sorella Luna, ero nel 73 a Londra e avevo appena pregato per il cielo Spirito Santo. E gironzolavo per le vie di Londra, vagabondavo, diciamo. Lavoravo in un albergo, lavoravo. Ho sempre lavorato, grazie a Dio per quello. E passo davanti a un cinema e invece lì stanno proiettando questo film. E allora mi riprometto che quando avrei avuto tempo, e sarebbe stato 4-5 giorni dopo, 4 giorni dopo, avevo tempo di andare a vederlo. Entro dentro e non sapevo cos'era questo film, era solo lo Spirito Santo che mi guidava. Ed era Fratello Sole e Sorella Luna, in inglese. Non è che ho capito proprio tutto, ma ho abbastanza. E praticamente, e qual era la risposta? Perché mi chiedevo cosa faccio allora, adesso ho ricevuto lo Spirito Santo, cosa faccio? E allora Gesù mi ha parlato a tu per tu, hai usato quel film, ha parlato diverse volte, questa è stata una di quelle. E senza esagerare, ho pianto tutto il film. Gesù mi parlava, guarda, più chiaro di come ti parlo io adesso. Mi diceva cose durante i secoli, ho cercato di raggiungere la mia chiesa, ma la mia chiesa si è solidificata nel mondo. Lì si vedeva in questo film Cristianesimo vero, San Francesco, e quello falso, la chiesa pietrificata, immobilizzata, fariseizzata. E insomma ho capito tutto. Ho capito cose che sto ancora predicando sulla chiesa vera e la chiesa falsa.
Grazie.
Angela, a te la parola.
Amen. Ti leggo un breve messaggio e da parte di una persona che non si firma, però è bellissimo, dice: carissimi fratelli e sorelle in Cristo Gesù, ultimamente quando abbiamo bisogno di ascoltare qualcosa che ha sapore di vero, in modo semplice, che nutra, in mezzo a tanto sbracciarsi, agitarsi di canali cattolici, davvero, ad ascoltarvi si riceve una carezza che tocca l'anima, specie in questi momenti di marasmi in cui il maligno affligge e sferza dentro la cosiddetta chiesa ufficiale, il cui cammino spirituale oscuro si è fatto travaglio in mezzo a tante persecuzioni e amari svelamenti. Che anime semplici ne soffrono tanto! La nostra piccola famiglia sta vivendo di persona da tempo un periodo di prova. Ci sostiene pensare a Gesù, pregarlo col cuore, come l'amico che solo può capire, come l'amore che dà ragione di speranza. E la sua parola a discernimento, chi è per me non è contro di me. Dove la divisione dei fratelli anche consacrati, che si dicono credenti, è Babilonia. Che il Signore ci illumini nella battaglia e rinforzi anche nella salute provata. Vi chiediamo in questo cammino il dono di una preghiera e grazie. Lode sempre al Signore Gesù.
Signore, preghiamo per questi fratelli, Signore. La nostra preghiera è qui, Signore. So che Tu usi le preghiere come chiave per aprire le porte. Tu hai fatto le cose così. Funziona con la preghiera.
Amen.
Signore, preghiamo per questi fratelli che ci scrivono e chiedono preghiera. La preghiera è vera, fratelli. La preghiera funziona. La preghiera è... Dio ha messo le sue benedizioni dietro le preghiere. Perché? Perché è così che funziona il regno di Dio. Chiedete, vi sarà dato. Giacomo 4 dice: non avete perché non credete. Non avete perché non chiedete. E se chiedete, cercate di non chiedere male, dice Giacomo, per consumare sulle vostre passioni. Dio vi benedica, fratelli.
Amen.
Siete la nostra preghiera, che il Signore provveda, vi protegga dal diavolo, dai mali, e possa le sue benedizioni fioccare su di voi come manna. Dio vi benedica per guardare Gesù, per
Amen.
Guardare la parola. Dio vi benedica. Non ve ne pentirete mai.
Grazie,
vi abbraccio e vi bacio nel nome di Gesù. Amen.
Amen. Poi Silvana ha chiesto, questa settimana, alcuni giorni fa, ha chiesto preghiera per mal di testa forte. E ascoltando la diretta di ieri, dopo la diretta, ci ha scritto: fratelli carissimi, pace a tutti voi. Appena finita la diretta di sabato, volevo ringraziare Gesù per le benedizioni e soprattutto le meraviglie che compie. Mal di testa non c'è più. La preghiera di domenica che ho chiesto per le afte in bocca, la domenica scorsa, sono sparite. Grazie fratelli per le vostre preghiere. Anch'io, fratelli, appena mi sveglio, prego il Salmo 103, 1 a 5. Un abbraccio grande, grande, Silvana. Dio vi benedica grandemente e tante benedizioni ad ognuno di voi.
Gloria a Dio, Silvana. Bless the Lord, my soul. Benedici il Signore, anima mia, tutto ciò che è me. Benedica il suo santo nome.
Gloria a Dio.
Grazie, Signore.
Guarita, io, dolce anche, sorella.
Anche ieri ho avuto un attacco a un labbro. Il labbro si è gonfiato e cominciato a farmi male. Allora gli ho messo il dito, ho sgridato il diavolo forte. Poi era sera, vado a dormire e chiedo anche a Deborah di pregare per il mio labbro. E anche a lei, Dio la benedica, pregare per il mio labbro. E stamattina andava meglio, grazie a Dio.
Amen.
Infatti posso parlare.
Grazie.
E il diavolo attacca, il diavolo combatte. E io non sono esente, nessuno è esente. È la preghiera. E adesso non mi fa male come ieri. Meno, perché la preghiera è vera, perché abbiamo pregato. Non trascurate la preghiera, fratelli, potete pregare anche quando camminate, quando andate qui, andate là, fate questo, fate quell'altro. Quando il pensiero vi attraversa la mente è il momento di pregare. Mentre stai cucinando, mentre stai guidando la macchina, prega. E se non sai come pregare, prega in lingue. Angela, nel nome di Gesù.
Gloria a Dio. Amen. Poi, sempre dopo la diretta di ieri, dove ha fatto una forte preghiera alla fine, Raffaella ha scritto: Fratel Giuseppe, grazie. Le tue preghiere hanno toccato e fatto vibrare le corde del mio cuore. Sto piangendo e non smetto di ringraziare il mio Gesù. Lui non mi abbandonerà mai. Che bella certezza. Ancora grazie.
Alleluia. Che bella certezza. Brava, brava Raffaella, sei una amorevole, dolcissima figlia di Dio. Come ispirante ascoltarvi.
Amen.
Voi credete che io sto qui a predicarvi, ma voi mi ispirate. Voi quando lodate al Signore state alzando le mie braccia, le braccia di virgolette di Mosè. Grazie per questo. Quando lodate Dio le mie braccia si alzano. Grazie fratelli, Dio vi benedica. C'è tanto male nel mondo. C'è tanto male in internet, bugie, gente che ci odia. Però il vostro amore per Gesù è la nostra forza. Grazie, Signore.
Amen. Alleluia. E ancora una guarigione, è quella di Danny, che anche voi fratelli la domenica scorsa avete pregato per lui, essendo sulla lista di preghiera con problemi di febbre. È da giorni che aveva febbre. E la febbre spariva, poi ritornava, ha detto che è una battaglia continua.
Sì, febbre per più di una settimana, no?
Più di una settimana, sì, però poi i fratelli hanno scritto con una emergenza dicendo ma adesso è peggio di prima, sta da giorni a letto con febbre altissima e anche pericolosa adesso, quindi è andato male. E l'abbiamo sentito anche al telefono, abbiamo fatto una chiamata, abbiamo pregato insieme con loro, ma già quando li abbiamo sentito al telefono già ha detto che il diavolo è sparito già prima di sentirlo.
Alleluia.
Ma quella notte combattevano, perché ci hanno scritto, abbiamo pregato forte, subito la mattina li abbiamo chiamati, ma hanno detto il diavolo è andato via, già si sentiva meglio.
Ma è la legge di Dio, c'è qualcuno ammalato, chiami gli anziani della chiesa e preghino essi, e se ha commesso il peccato gli saranno perdonati. È la legge di Dio, un po' come la pioggia che scende, il vapore che sale, è una legge di Dio. Dio ha rilegato o relegato, come si dice, queste sue risposte alla preghiera.
Amen.
Non sottovalutate la preghiera. Anche se tu preghi mentre cammini, mentre lavori, ti senti meglio. E la preghiera cosa fa? Tiene lontano il diavolo. Va bene? E la preghiera non è solo ripetizione, un pochino, a volte sì, è necessario, ti scaccio Satana, lo puoi ripetere, ma non ripetete preghiere scritte, che quello lì è induismo, quello lì è buddismo, sono nenie, dovete parlare con Gesù. Ti immagini, vado con mia moglie mi ripete sempre una strofa, stiamo scherzando. In nome di Gesù Cristo, amen. Angela.
E scrive Danny: dolci fratelli, grazie per tutte le vostre preziose preghiere. Dopo la preghiera insieme, sono guarito totalmente e sono pronto per tornare sul campo di battaglia per evangelizzare. Gloria a Dio.
Grazie a Dio per i soldati, amen. Grazie a Danny.
Oggi sono fuori, Leo, Stefania e Danny sono tutti e tre fuori a evangelizzare.
Bravi, bravi fratelli, siete molto incoraggianti. Siamo orgogliosi, amen, onorati di avere fratelli come voi. E papà, mamma e figlio vanno a evangelizzare insieme, ma sì, così è la Chiesa.
Amen.
Questa è la vera Chiesa.
Gloria a Dio.
Mette da parte cose belle, buone, giuste per andare a evangelizzare.
Grazie, Signore.
Cose comode per andare a evangelizzare. E dice la parola dice: va piangendo colui che va, che porta i semi da seminare, ma poi tornerà con canti di gioia quando porterà i covoni.
Grazie.
Alleluia.
Sì. Amen.
E i covoni sono le pecorelle che guidate alla salvezza.
Sì.
Alleluia.
Amen. Dio benedica tutti i fratelli che evangelizzano, che pregano e anche quelli che inviano offerte e decime per questa missione, per poter continuarla. Dio li benedica con i premi di Dio, con la protezione, la salute, la benedizione di Dio su di loro, nel nome di Gesù.
Amen. Cari fratelli, come sapete, come regola la nostra Chiesa, noi non chiediamo offerte, non chiediamo soldi, solamente ci limitiamo a ringraziare, perché questo diciamo, dobbiamo farlo assolutamente.
Amen.
Grazie, grazie Gesù.
Gloria
grazie
a Dio.
Fratelli, siete una benedizione.
Andiamo alle richieste di preghiera e facciamo anche la Santa Cena, quelli di voi che volete preparare il pane e il vino.
Fatto dono della fede, ora ti esorto a continuare, ad avanzare nel tuo cammino. Non ti ho mai lasciato, non ti ho mai dimenticato, sarò sempre insieme a te fino alla fine dell'età presente.
Bruna.
Dolori articolari.
Amen. Dio ti guarisca, sorella. Guarita. Miriam.
Attacchi di panico.
Ti sgrido, Satana. Vattene. Lina.
È guarita ai polmoni, per i quali abbiamo pregato la settimana scorsa.
Gloria a Dio.
Non usa più l'ossigeno. Grazie, fratelli, per le preghiere. E stiamo pregando per il cuore, che deve fare alcuni esami.
Signore, il cuore è guarito come i polmoni. Vattene, Satana, da Lina. Non puoi toccarla. Filomena.
Un'infiammazione cronica ai nervi.
Signore, guarisce la signora, aiutala a rilassarsi. Dagli una scrittura, Angela. Isaia 26,3. Perché questa è una cosa spirituale, semplicemente il diavolo, che adesso lo scacciamo. Fai, Angela.
A colui che è fermo nei suoi sentimenti, tu conservi la pace, perché in te confida.
Confida, Filomena, e sei guarita.
Amen.
Carmine, 4 anni, i medici dicono è un disturbo di comportamento. Signore, nel nome di Gesù Cristo, il tuo Spirito Santo su di lui.
Amen.
Santina.
Santina ha problemi agli occhi.
Nel nome di Gesù, occhi guarite.
Amen.
Per guardare Gesù nello Spirito. Benedetto.
Sbalzi di pressione.
Lo stesso, Isaia 26,3. Trova la tua pace nel Signore. Stefania.
Guarigione al naso sanguinante e anche contro debolezza fisica.
Sei guarita, Stefania.
Amen.
Solamente lode e benedici il Signore. Francesca e famiglia.
Guarigione e protezione.
Nel nome di Gesù Cristo, l'angelo del Signore intorno a voi. Elena.
Una malattia autoimmune grave.
Nel nome di Gesù Cristo, Gesù è la tua immunità.
Amen.
Roberto.
Per il rene sinistro, per guarigione.
Signore Gesù, ristora, dagli un rene nuovo, Signore. Dagliene 2, Signore, nuove di zecca, Gesù.
Amen.
Angela.
Liberazione da Parkinson.
Amen. Liberata nel nome di Gesù Cristo.
Amen.
Martina.
Pressione alta.
Amen. Dio ti benedica, Martina. Fai la tua parte, mangiare bene, dormire bene e sei guarita per lo Spirito Santo.
Il figlio di Martina ha la febbre altissima.
Nel nome di Gesù Cristo, la febbre non è la malattia, ma la febbre è la medicina. Signore, l'infezione che la febbre cerca di eliminare, Signore, la sgrido nel nome di Gesù Cristo, figlio di Martina, sii guarito, però guarda Gesù.
Alleluia.
Salvatore.
Problema allo stomaco.
Stomaco, sei guarito nel nome di Gesù. Funziona per Gesù. Antonio.
Liberazione da malattie mentali.
Signore, dagli una mente per lodare te, servire te, parlare per te, operare per te, vivere per te, in nome di Gesù. Amen.
Amen.
Aldo.
Liberazione da problemi finanziari. Amen.
Amen. Signore, provvedi il denaro che gli servono. Provvedi, Signore, i soldi che gli servono. Signore, per la tua gloria, Signore. Sgrido ogni maledizione finanziaria su Aldo e su tutti i fratelli, Signore. Siate benedetti. Non ci crediamo al Vangelo di prosperità, però crediamo che tu provvedi ai bisogni. Angela.
Amen.
Filippesi 4, 19.
Il mio Dio provvederà splendidamente a ogni vostro bisogno, secondo le sue ricchezze in Cristo Gesù. Filippesi 4, 19.
Per voi, fratelli, aggrappatevi a queste scritture, ripetetele. Queste ripetizioni vanno bene, sono giuste. Il nostro Dio provvederà ogni vostro nostro bisogno in Cristo Gesù.
Amen.
Lia.
Per trovare lavoro.
Signore, provvedi il lavoro giusto, Signore. Il lavoro ispirante, con i colleghi ispiranti, che permettano a Lia di vivere in Cristo, parlare di Gesù ogni tanto. Signore, aiutala. Grazia.
Per una chiesa in casa con molte pecorelle nuove che ricevono la salvezza.
Amen, Signore. Questa è una bella preghiera, Gesù.
Amen.
Mi piace. Chiesa in casa. Grazia, siamo con te. Scrivici, facci sapere in cosa possiamo aiutarti e consigliarti.
Amen.
Nel nome di Gesù, siamo qua per aiutarti.
Amen.
Signore, provvedi alla Chiesa in casa per grazia, perché è tua volontà al 100%.
Alleluia.
Manuela.
Per la situazione economica.
Signore, la stessa preghiera di prima. Sii benedetta economicamente nel nome di Gesù.
Amen.
Gloria a Dio.
Grazie, Signore.
Piera.
Preghiera per essere guidata dal Signore, che Lui protegga i suoi interessi e capire dove deve vivere, in che nazione.
Amen, Signore. Aiuta Piera a inginocchiarsi, Signore, chiudere gli occhi. Amen. Aprire le orecchie, aprire il cuore, aprire lo spirito. Signore, amarti, benedirti e continuare a lodarti e poi in silenzio ascoltare la tua voce.
Grazie, Signore.
E tu la guiderai. Sii benedetta, Piera. Monica e famiglia.
liberazione di spiriti di rabbia e malattie, e anche per Monica, per essere a tutto cuore per Gesù anche nell'evangelizzazione.
Amen, Signore. Amen, Signore. Sgridiamo il diavolo della rabbia. Malattie del nemico, andatevene. La benedizione di Dio su questa casa. Liberiamo le benedizioni di Dio, incateniamo gli spiriti del diavolo. Monica e famiglia, siete benedetti. Amen.
Amen.
Danilo e famiglia.
Per la salute, per la vendita della casa, per uscire dai problemi con i tribunali, per il loro ristorante e anche per l'evangelizzazione.
Signore, sicuramente Danilo e famiglia hanno lezioni da imparare, altrimenti non si troverebbero ingarbugliati in costose pratiche, tribunali, eccetera. Signore, benedici il loro ristorante che offre cibo ai clienti, vende cibo, eccetera. Signore, il ristorante è un simbolo di dare da mangiare, cose spirituali alle pecorelle. Loro chiedono anche preghiera per l'evangelizzazione.
Adesso Danilo si trova con un gruppo di bambini di 10-12 anni che suona la chitarra, cantano insieme e farà pregare tutti per la salvezza.
Alleluia, alleluia. Danilo e famiglia, siete benedetti.
Amen.
Sarete benedetti nel nome di Gesù. Già il Signore sta rispondendo alle preghiere, alle petizioni, già sta benedicendo l'evangelizzazione. Continuate, continuate.
Amen.
Nel nome di Gesù Cristo. Gesù è con voi, sua benedizione è con voi, la sua protezione. Venderete la casa, uscirete da tribunali, il ristorante è benedetto. Solo continuate a combattere, che il diavolo è in sconfitta.
Amen.
Il diavolo sta perdendo e Gesù sta vincendo. Pina, suo Amen. Figlio e nipote.
Per liberazione da problemi in famiglia, perché il figlio è nella droga e alcol, il nipote è stato portato via dalle associazioni e Pina sta soffrendo tanto.
Nel nome di Gesù Cristo, Signore, schiacciamo il diavolo della droga, dell'alcol. Sono demoni. Aiuta le vittime a guardare a te, Gesù. Dalla fossa più profonda si può guardare Gesù e uscirne.
Amen.
Sii benedetta Pina, figliolo e nipote. Nel nome di Gesù Cristo, guardate a Gesù.
Alleluia.
Amen.
Grazie, Signore.
Gloria a Dio.
Amen.
Alleluia. E Brunella, la figlia e la mamma di Andrea. Gian, Armando, fratello di Stellina, Roberto e Charlene, Simona, Paolino, Veronica, Leonardo, Giuseppe, Carlo, Paolo, Edoardo, Sofia e Luciana, Maria, Vittoria, Angela, Loredana, Wilma, Teresa, Gianfranco, Patrizia.
E anche per Carmelo, Elisa, che ha scritto adesso, e Alba Marina, Domenico e famiglia.
Signore, li vogliamo vedere tutti guariti, vogliamo vedere questi demoni sconfitti. Signore, li comandiamo di andare sotto i tuoi piedi, Signore, nel nome di Gesù, sotto i tuoi sandali, Signore. Schiaccia questi serpenti, questi demoni, questi scarafaggi, Signore, schiacciali. La Bibbia promette che sono sotto i nostri piedi, Luca 10, 19. Dice, sono sotto i nostri piedi i demoni, vi schiacciamo con la forza di Gesù. Noi non possiamo niente, ma Gesù può tutto. Nel nome di Gesù siete legati, incatenati, bloccati. E i fratelli sono benedetti, liberati, guariti, nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Amen.
Gloria, gloria a Dio. Amen.
Alleluia, grazie Signore. Amen.
Allora, fratelli, facciamo la comunione. Deborah ha portato gli elementi, grazie. Gesù prese il pane e disse, questo è il mio corpo. Spezziamolo, fratelli. Ecco, grazie Deborah, puoi passare il corpo. Nel nome di Gesù Cristo, prendiamolo adesso, fratelli, adesso prendiamo il corpo.
Esorta a continuare, ad avanzare di buon cammino. Io non ti ho mai lasciato, non ti ho mai dimenticato, sarò sempre.
insieme a te fino alla fine dell'età presente. Ricordati delle mie parole, non arrenderti mai, ricordati, io sono sempre insieme a te. Ovunque tu sarai, io.
Adesso prendiamo il sangue, il corpo e il sangue. Grazie Signore, transustanziato dalla nostra preghiera. Alleluia. Ti benediciamo Signore, grazie Signore che hai sparso il tuo sangue dalla croce, grazie Signore. Benedici questa comunione Signore. Signore, dedichiamo a tutti i fratelli, innanzitutto quelli che soffrono, i bambini, i fratelli, le sorelle che il diavolo sta attaccando con malattie, fuori dalla nostra chiesa, demoni. La nostra chiesa è dedicata a Gesù Cristo. Fuori demoni, vi leghiamo nel nome di Gesù Cristo. I fratelli sono benedetti, tu non puoi maledirli, Satana, perché sono benedetti. Stai zitto e chiudi la bocca, non puoi parlare. Allontana le tue tentazioni dai fratelli. Guariti, fratelli! Solo guardando a Gesù, basta guardare a Gesù. Alziamo il calice col sangue. Alleluia! Alziamo il calice, fratelli. Nel nome di Gesù Cristo, prendiamo adesso. Ecco, Deborah sta intingendo il pane, diversi pezzi di pane nel sangue, per la squadra che è fuori a evangelizzare, così quando tornano stasera possono compartecipare alla comunione. Angela, preghiamo anche per i fratelli che stanno evangelizzando in questa chiesa.
Sì, preghiamo.
Preghiamo per questo prete Gesù che permetta loro di pregare per gli ammalati, Signore. Signore, non è mai successo, mai, che abbiamo pregato per gli ammalati in qualche chiesa che non abbiamo avuto molte guarigioni. La tua parola funziona, Signore. Aiuta questo prete a non bloccarli, nel nome di Gesù Cristo. Angelina?
È tutto, credo. Gloria a Dio. Ci allora, fermiamo
fratelli,
qui.
Noi vi amiamo e vi benediciamo.
Amen.
E noi ci risentiremo durante la settimana.
Grazie, Signore.
E vi manderemo i messaggi tutti i giorni.
Amen.
Nel nome di Gesù.
E perché? Poi mercoledì alle 8 di sera.
Perché vi amiamo.
Amen, vi amiamo.
Un abbraccio, fratelli.
Dio. Ciao, fratelli cari e dolci. Che Alleluia. Il Signore vi benedica sempre.
Vi amiamo tanto.
Ciao, ciao.
Ci sarò, ovunque tu andrai, io sarò con te. Ricordati di quello che ti ho insegnato, praticare l'amore. Ricordati, io sono il tuo Signore. Ovunque tu sarai, io ci sarò, ovunque tu andrai, io sarò con te. Alla fine dell'età presente sarò con te, fino alla fine dell'età presente.